Eccoci, faccio partire la registrazione, poi vediamo se la tengo meno e quanta parte di discordata pubblicare, anche perché poi c'è chi interviene durante le live che non fa parte, tra virgolette, dello staff no, del mio progetto, quindi servirebbero liberatorie, quindi è meglio... E anche questo è uno dei motivi per cui non pubblico tutto, no? È una roba è se parliamo soltanto noi, altra è se apriamo i microfoni e lì interviene gente strana, lì non ho l'autorizzazione a registrare. Banalmente questo, quindi, allora, sul caso Calvo, cominciamo subito a bomba, dai, sull'argomento del giorno. Io vi inviterei, prima di arrivare ai giudizi, che daremo ovviamente, a contestualizzare quello che è successo, no? Il contesto è questo: il 20 marzo, quindi 3 giorni fa, si è svolto all'interno dell'Allianz Stadium lo Juventus Business Forum. Che cos'è? È un evento che ha visto coinvolti oltre 200 tra partner commerciali, abbonati dello Juventus Premium Club, in rappresentanza questi di oltre 1 migliaio di aziende legate al mondo Juve in qualche modo, con oltre 400 professionisti presenti e più di 1000 incontri one to one. Quindi questi hanno fatto più di 1000 incontri con tutte queste persone, questi rappresentanti eccetera, in una giornata lunghissima di confronto, di intervista e networking, no, con tutta questa gente. Quindi tra tutti questi confronti, incontri, eccetera, ci sta anche quello che ha fatto Francesco Calvo con il direttore di Calcio e Finanza. Queste robe non è che le sto inventando io, sono scritte nell'articolo di Calcio e Finanza, cioè è il direttore di Calcio e Finanza che ti spiega tutto questo background. Quindi basterebbe semplicemente leggerle le cose, non me le sto inventando. Però evidentemente appunto non si è voluto approfondire, ci può anche stare, tanto ormai oggi la comunicazione è questa. Comunque, dicevo, di chi hanno parlato? Allora, il primo argomento che hanno trattato è l'opportunità di business negli Stati Uniti, perché Calcio e Finanza si occupa di finanza, ovviamente, legata al calcio, ciao Paola. E quindi di che hanno parlato? Di queste robe qui più specifiche, soprattutto dall'intelligenza artificiale, ci sono tanti argomenti che hanno tirato fuori. Il primo argomento riguarda l'opportunità di business negli Stati Uniti, no? Grazie al mondiale per club, ma può servire questo mondiale per fare breccia negli Stati Uniti? C'è una discussione che riguarda proprio questo. Premessa, questa è un'intervista. Ciao Romeo, se vuoi puoi intervenire, ovviamente, Romeo. Anzi, ti invito e poi mi dici anche la tua se vuoi. Fabio, la stessa roba. Chi vuole intervenire può tranquillamente intervenire. Sto vedendo ora un pochettino scorrendo i presenti. Ciao Romeo,
metto le cuffie, eh.
Vai, tranquillo. Quindi, stavo dicendo, vi ascolto ragazzi, buonasera, ok. Vabbè, Fabio oggi ha fatto la sua live dove ha parlato abbondantemente della questione, quindi vabbè, la potete riascoltare se volete. Vi stavo dicendo, no, che parla di questa opportunità di business negli Stati Uniti, che è nata, o potrebbe nascere, grazie a mandare per club. E poi parla Calvo di una cosa anche importante, perché sarebbe bello anche leggerla tutto poi, perché ci sono diversi spunti interessanti, più interessanti di quel passaggio lì. Ad esempio il fatto che lui si ritrovi con un compito non scontato, cioè quello che per la prima volta in più di 10 anni la Juventus si sia messa sul mercato per cercare uno sponsor. Perché questo? Perché fino ad allora, no, in questi 10-11 anni la Juventus è stata, come dire, sovvenzionata da mamma Exor, no? Quindi, tra virgolette, non ha dovuto cercare sul mercato una sponsorizzazione, ma ce l'aveva già interna. Ora, dopo più di 10 anni, lui si trova in questa situazione di dover anche valutare quanto vale la Juventus, quanto sul mercato riesce la Juventus a racimolare e interessare anche eventuali partner. Quindi è un compito particolarmente difficile anche per il momento che sta vivendo la Juventus. Poi si è continuato, no, ad affrontare il tema dell'espansione globale, in particolare si è parlato di Hong Kong, dove la Juventus ha aperto un ufficio commerciale, quello che possiamo definire un vero e proprio quartier generale bianconero in Asia, dove lavorano 7 dipendenti della Juventus e che, nonostante tutti i problemi possibili e immaginabili, perché questo quartier generale è aperto nel 2019, quindi potete immaginare, subito prima del Covid, poi delle proteste di Hong Kong, ve le ricordate quelle in piazza che hanno bloccato tutto il paese, poi con i problemi giudiziari della Juventus e la perdita di appeal anche dovuta alla non partecipazione a competizioni internazionali, no? In questo contesto qui, nonostante tutto, si è rivelato comunque un investimento economicamente azzeccato, visto che si sono fatturati 7 milioni di euro a fronte della spesa di 1 milione di euro. Quindi la Juventus sempre più globale, si parla di questi investimenti nei confronti appunto di mercati ancora inesplorati o con grandi potenzialità di espansione. Detto questo, in questo contesto, quindi si sta parlando di questo, il direttore di Calcio e Finanza fa una domanda, ed è una domanda specifica, quindi non è che gli dice dimmi una roba a piacere e lui la butta lì. La domanda è: quanto incide non avere alle spalle la capitale economica del paese, ovvero Milano? Quindi si fa riferimento specifico alla città di Milano. Cosa risponde Calvo? Calvo dice che a livello prettamente commerciale Milano offre opportunità superiori rispetto a Torino. Non credo che sia opinabile una roba del genere, è l'esperienza del commerciale della Juventus che ti dice questa roba qui. Il nostro team commerciale, questo è sempre Calvo, è stabilmente nel capoluogo lombardo, che alla fine è il centro economico italiano. Anche qui mi sembra che ci sia tanto
nulla da dire.
Nulla da dire. Anzi, approfondisco un attimo. La Juventus nel 2019 ha aperto a Milano uno store enorme, sono 350 metri quadrati, a gestione diretta. In Italia ce ne sono, credo, 3 a Torino, 1 a Roma e 1 a Milano. Quindi aperto tra l'altro anche Juventus 11 Shot, no? Che sarebbe quella specie di lounge bar ufficiale dove si leggono riviste di calcio, si ascolta musica, insomma una roba un po' particolare. Quindi il legame con Milano commercialmente è forte. 2 anni prima, sempre a Milano, la Juventus aveva presentato, questo se lo sono scordati tanto, il logo ufficiale addirittura, cioè la presentazione più epocale del recente passato della Juventus è avvenuta non a Torino ma a Milano. Cioè, tra l'altro, poi il logo, tra parentesi, ha tolto anche il simbolo di Torino, no? Come sapete, ha reso la Juventus
logo presentato dove? A Milano,
al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. L'evento si chiamava, se non mi sbaglio, Black and White and More, una roba del genere. E tra l'altro, aspetta, Romain, chi si è occupato di creare il nuovo logo della Juve è Interbrand Milan, si chiama così l'azienda, Interbrand Milan, che è un'azienda leader del settore della creazione di loghi, no? Di restyling, eccetera, con sede a Milano, ovviamente, perché sono tutte lì. Quindi l'evento si è svolto nel capoluogo lombardo, perché, e io ho le parole di Silvio Vigato, che lead brand della Juventus, cioè quello che si occupa del brand, delle licenze, del retail della Juventus, e disse: allora, innanzitutto per questioni logistiche, perché molto più prossima Milano a determinati eventi e personalità, e ancora, sono virgolettati, Milano perché è il giusto punto di incontro tra gli universi di moda, arte e di musica in cui la Juve voleva entrare, comunicando che siamo anche noi cultura, raggiungendo un target più ampio possibile. Quindi se tu vuoi raggiungere un target più ampio possibile.
La cultura, con cultura con Allegri era grande, fa rima, insomma. Sta bene.
Dicevo, stai buono. Dicevo, se tu vuoi raggiungere un
se
pubblico,
c'è uno stimolo è quello.
Se vuoi raggiungere un pubblico il più come dire, ampio possibile dal punto di vista commerciale, la città è Milano. Tra l'altro la Juventus fino a poco tempo fa credo che avesse anche una sede fisica a Milano del commerciale. Credo che la sede l'abbia chiusa a Rivabene in una delle sue spending review. Però c'era proprio un
edificio in Matteotti dove io ogni tanto mi appostavo, esatto, perché facevano anche qualche incontro di mercato.
Ora non dovrebbe esserci più l'ufficio,
il Duomo, però... Duomo. No, non c'erano più, non c'è più.
Però il commerciale, diciamo che spessissimo a Milano, no? Dove hanno tra l'altro sede, sì, praticamente tutti gli sponsor, i main sponsor, la sede per l'Italia, no? Tutte le aziende.
Ma anche il digital, le persone più apicali del digital fanno tante cose da Milano.
Esatto, esatto. Quindi dal
come giusto, come giusto che sia, ragazzi, il Crotone aveva in Serie A l'ufficio a Milano. Quando il Crotone era in Serie A, no? I Brenna avevano gli uffici a Milano. Questo che li abbiamo tuttora. Quindi.
Quindi noi stiamo parlando di uno che appunto si occupa di quelle cose in prima persona. Quindi ti dice semplicemente il suo punto di vista, che poi la verità sarebbe, cioè, Milano è la capitale, insomma, da questo punto di vista commerciale d'Italia, e quindi è chiaro che è avvantaggiata rispetto ad altre città. Ma torniamo all'intervista. Poi continua Calvo dicendo: parlavo con dei colleghi di Ferrari. Maranello è un paesino del modenese. Visitarlo è un'esperienza incredibile. Però anche loro hanno aperto un ufficio a Milano, che commercialmente conviene anche solo per la comunità di dover incontrare la gente lì, no? Del fatto che quasi tutte le aziende appunto hanno una sede a Milano, quindi conviene metterci la sede a Milano, questo è. E poi aggiunge, dopo aver detto tutto questo, si arriva alla frase incriminata. Dice: noi per quanto siamo vicini, scontiamo questo problema. Vicini a Milano, intende. Scontiamo questo problema. Ogni tanto sogno di essere a Milano come società. Poi è stato aggiunto anche successivamente a livello commerciale. Credo che non cambi niente. Si capisce tranquillamente che intendeva quello. E c'è un ride tra parentesi, poi ci torniamo su questo ride. Ma ci sono già due squadre e non ci sarebbe spazio. Poi continua, ci torniamo anche sul continuo, ma questa ovviamente è la frase incriminata, no? Che ha generato polemica. Ora, se si giudica con calma, ora lo farà pure Romeo, cioè contestualizzando, leggendo tutti i passaggi come abbiamo fatto, dandosi il giusto tempo, no? Prima di sparare la sentenza, secondo me si capisce il senso. Tra l'altro l'articolo è stato fatto appunto editare per inserirci quel ride tra parentesi NDR, nota della redazione, che restituisce, se vogliamo, il senso di una battuta. Tra l'altro ce ne sono diversi di ride all'interno dell'articolo, sono 3-4, quindi evidentemente era una conversazione molto rilassata, mettiamola così, tra Calvo e l'interlocutore. Ed evidentemente non è uscita fuori nella forma scritta, che sembra una roba più no? Se continuate a scrivere al brindisi, sì, vi banno, ve lo dico. Quindi subito dopo, cioè continuando dopo quella frase, poi Calvo dice però pure altro, parla di Torino, dice: detto questo, siamo orgogliosi di poter rappresentare Torino nel mondo, è una città di cui siamo storicamente legati. Lo sono anche i nostri tifosi italiani internazionali, considerandola casa, no? Una città alla quale la Juventus apporta valore in termini di notorietà ed in termini economici, visto che l'impatto, diciamo così, che ogni partita della Juventus ha sul territorio. Quindi non ti sta dicendo ce ne andremo a Milano, quella è una puttanata che non ha mai ovviamente neanche pensato, no? Quindi il senso è: certo che facendo il commerciale mi piacerebbe stare a Milano, rispondendo ad una domanda specifica su Milano, sarebbe molto più facile per me, no? Detto in tono scherzoso, ma Torino è comunque casa. Quindi, detto questo, il problema qual è? Secondo me è, come diceva Romeo anche oggi pomeriggio, è tutto nell'uso della parola sogno. Sapete che sono un appassionato di comunicazione, no? Cioè mi piace Non perché abbia chissà quale titolo, ma mi piace questa roba qui da commentare. Spesso mi soffermo sull'uso delle parole, no? Il modo di comunicare. Quello, per quanto detto evidentemente in tono scherzoso, è stato un errore grave, perché sognare implica delle emozioni, il desiderio, la voglia, no? Per sua definizione, il sogno è quello: si sogna qualcosa perché si vorrebbe che accadesse. Ogni tanto, no? Sogno di essere a Milano. Sposta, secondo me, le argomentazioni dalla logica, dai numeri, dalla ragione, eccetera, quasi ad un desiderio personale. E posso capire che se a parlare il numero 2 del club può essere persino frainteso, decontestualizzandolo, come poi infatti è avvenuto. Quindi la stessa frase, se volete ve la ripeto, senza battute, battutine, eccetera, e usando l'espressione ci ho riflettuto invece di ho sognato di, vedete che non cambia nel significato, ma cambia molto nella percezione di chi invece li ascolta, no? Dice, ogni tanto ci rifletto su come sarebbe più facile essere a Milano come società a livello commerciale, ma ci sono già due squadre, non ci sarebbe spazio. Detto questo, siamo orgogliosi di poter rappresentare Torino nel mondo, eccetera. Cambia tutto. Nessuno avrebbe detto niente. In realtà cambia appunto soltanto l'uso di un verbo. Quindi questo, ripeto, si tratta probabilmente di una battuta, visto il ride, no? Quindi questo dobbiamo tenerlo in considerazione, aggiunto dall'autore, e a voce sicuramente sarebbe stato più facile comprenderla. Però l'intervista è stata realizzata in forma scritta, quindi proprio per questo motivo possiamo parlare di un errore di comunicazione oggettivo e anche abbastanza brutto, onestamente, perché insomma poteva essere evitato. E poteva essere evitato soprattutto perché l'intervista è del 20 marzo e oggi è il 23, e probabilmente per un eccesso di fiducia Calvo non se l'è fatta spedire, non l'ha revisionata e non ha controllato quel passaggio che poteva essere fraintendibile. L'ha fatto dopo che è scoppiato il casino, tant'è vero che poi a Calcio e Finanza hanno editato l'articolo e hanno fatto capire meglio il senso che di quel discorso lì, che era appunto soltanto una battuta mentre rideva. Quindi ci ho detto, ho letto personalmente, poi lascio la parola a Romeo, delle fesserie come al solito senza senso, tipo che la Juve vorrebbe trasferirsi a Milano, che starebbe pensando di farlo, eccetera. No, tutto questo non c'entra un cazzo, ovviamente. Si tratta di un errore di comunicazione come tanti purtroppo che ne abbiamo ascoltati di recente, cioè da quelli di Allegri. E non so nemmeno elencarli, perché ci sarebbe da fare un elenco lungo, fino a quelli anche di Giuntoli, secondo me. Perché se uno ti dice che la Juve deve adeguarsi a livello del suo allenatore, no, eccetera, la Juve, anche quella è una roba inascoltabile. Oppure che quest'anno i rivali sono l'Atalanta, la Fiorentina, no, sono robe inascoltabili per la storia della Juventus. Fino anche a Scanavino, che ieri, giusto ieri, ha detto che l'obiettivo della Juventus è qualificarsi alla finale di Coppa Italia, che è la roba forse più triste e più anti-juventina che ho sentito da quando tifo la Juve, e ne ho sentite di puttanate, ma questa se la gioca, e parliamo del numero uno della Juventus. Quindi diciamo che viviamo un periodo particolarmente sfortunato da questo punto di vista, o comunque difficile da digerire per noi tifosi, e per quanto mi riguarda poi la si può anche chiudere lì. Cioè, questo è un errore. Resta un errore di comunicazione, non una roba seria, nel senso che possa creare degli strascichi o delle implicazioni ulteriori a quelle che può essere, che sono una figura di merda, se proprio volete, finisce lì. Romè, che mi dici tu?
Sì, sposo tutto quello che hai detto. La parola sogno è il cortocircuito poi di tutto, ma i concetti sono molto chiari. Poi se uno non capisce un cazzo, è un problema suo, nel senso, questa intervista è piena anche
capirne un cazzo. Secondo me il problema è aver speculato su questa roba qui, che è una roba di...
No, vabbè, ma io credo che poi onestamente l'intervista è piena di passaggi interessanti, e fossilizzarsi su quell'errore, perché quello è un errore, secondo me è sbagliato. Poi onestamente, da una persona che fa comunicazione e marketing, no? Era un po' da chiedersi come sia possibile che si faccia uno scivolone simile, tant'è che poi, come hai detto giustamente tu, la risposta è stata rivisitata dallo stesso sito, quindi significa che o è stata interpretata male in fase di stesura, oppure semplicemente è stato chiesto di puntualizzare quel tipo di passaggio. Allora, d'altra parte noi non abbiamo un video.
Ne hanno fatte talmente tanto in quel giorno che alla fine non hanno controllato uno a uno tutte le singole dichiarazioni e questa è sfuggita, perché io, ripeto, non posso pensare che
questa a questi livelli tu dici...
Sì. Ma perché la Juventus controlla qualsiasi singola intervista rilasciata da un proprio tesserato, ma anche se dovesse parlare un giocatore dell'Under 23 prima di essere pubblicata l'intervista, viene rivista dalla comunicazione della Juventus per evitare, no, che si commettano delle gaffe, robe del genere. Quindi secondo me è successo questo cortocircuito, tanti eventi tutti insieme, più di 1000 persone con le quali ci sono state sono stati degli incontri, comunque delle conversazioni eccetera, c'era anche questa roba qui di primo acchito, vabbè, non abbiamo parlato di nulla di sconvolgente, ok, via, archiviata, invece di farsela magari spedire e controllarla più volte. Secondo me è questo.
Può essere che sia così nella maniera più assoluta, però no, su 20
però
domande
non controllano le interviste di Allegri, no, questo è vero, parlavano di quelle scritte.
No, dai, però onestamente su 20 domande andare a incartarsi unicamente su quella riga, che rappresenta un errore da parte di Calvo, sì. Questo però è pieno di concetti insomma interessanti, che fanno anche capire poi la sua ambizione, secondo me, quella che potrebbe essere anche l'ambizione della stessa Juve.
C'è un passaggio molto bello, no, sul Manchester United, no, quella roba lì che...
Sì, ma anche, no, ma banalmente anche capire, no, come si possa eventualmente in futuro monetizzare con il digital il discorso, no, legato alla il discorso della borsa, insomma. Dai, su, dobbiamo stare qua. Una battuta uscita male, tra l'altro in un concetto molto chiaro e sposato da tutti, perché poi dire che Milano, no, sia la nostra New York, aggiungo io, mi sembra che è una banalità, no? Cioè, gli affari si fanno a Milano, il mercato lo fai a Milano, gli incontri li fai a Milano, non è che stiamo scoprendo l'acqua calda. Nel 2017 il logo la Juve l'ho presentato dove? A Milano, cioè, dai, su. Poi sicuramente avrebbe potuto dire meglio, spiegare meglio il concetto.
Oh, c'è una domanda di De Zante. Dice: Romeo, è mai successo che la Juve ti chiedesse di verificare un'intervista fatta da te?
Ci sto pensando. No, nel senso che di avere prima le domande, no. Nel senso, comunque tu quando tendenzialmente fai un'intervista c'è l'ufficio stampa che monitora, registra quello che tu dici. Però no. Poi non, magari ci sono interviste più importanti, sicuramente sarà così, che vengono anche un po', no, filtrate, però no, personalmente no.
Ma allora, ci sono dei commenti, io li leggo e ve li riporto, così ne parliamo tranquillamente. Ad esempio, Andrea Chi, nome fantastico, ci dice: a me preoccupa la situazione dirigenziale, praticamente ci possiamo fidare soltanto di Giuntoli. I vari Calvo, Scaramino e Ferraro non mi sembrano all'altezza. Io ti direi, caro Andrea, che comunque giudicare dall'esterno tre professionisti così mi sembra sbagliato, soprattutto per un'intervista. Cioè, Calvo io lo valuterei per quello che ha fatto da quando è venuta la Juventus e per quello che farà con lo sponsor e con tante altre iniziative di cui è a capo. Stessa roba su Scaramino. Scaramino è un amministratore delegato che ha come compito principale quello di aggiustare i conti della Juventus. E cioè, se questi sono quelli, ma mi dovete fare essere cattivo, se questi sono quelli inadeguati, ma quelli di prima che hanno fatto un miliardo di debito, che cazzo sono? Quelli illuminati?
No, poi hanno già fatto tanto, perché ragazzi, il lavoro che si sono dovuti accollare in termini di extracampo nella passata stagione è un lavorone, è stato un lavoro diplomatico, un lavoro
chirurgico, se vogliamo, per delle robe non fatte da loro, se vogliamo aggiungere.
Sì, no, beh, se vogliamo, sì.
Uno che subentra e si trova una casa con lo sfratto, con le cose, deve risolvere tutti i problemi di quello precedente. Cioè,
a un certo punto noi non sapevamo in che competizione avremmo giocato in Italia, non sapevamo che fine avremmo fatto in Europa, per quanto tempo, situazione economica, situazione da rivedere per l'area sport. Ragazzi, questi comunque hanno già fatto un lavoro, poi andrà completato, sappiamo perfettamente come stagione 2026-2027 nella loro intenzione sia quella del pareggio di bilancio, eccetera eccetera eccetera, ma hanno anche preso un direttore apicale per l'area sport, insomma questi sono già mossi, poi la situazione è molto difficile, cioè è complicata, e non è complicata per demeriti loro. No, complicata per quello che hanno ereditato.
Complicata, forse una delle più complicate nella storia della Juventus, questa qui, come momento in cui ci troviamo, perché bisogna mantenere obbligatoriamente la competitività, cioè arrivare almeno nelle quattro di Champions, essere, arrivare almeno, perché quello è l'obiettivo che ci abbiamo a bilancio, agli ottavi di Champions, finale Coppa Italia, eccetera, quindi essere protagonisti sul campo almeno di una stagione dignitosa. Ma al tempo stesso devi tagliare come un pazzo, devi fare accordi a destra e a sinistra, presto anche, secondo me, con l'UEFA, per quanto riguarda il financial fair play, devi abbattere i costi e riparare agli errori fatti fino al passato, tanto è vero che si parla di ritornare più o meno in pareggio nel 2026-27, cioè quella roba lì, quindi
è una roba 26-27. Difficile. Sì, ma infatti è molto complicato accettare quell'obiettivo, e ciò significa che non puoi più sbagliare, non puoi sbagliare.
Però quindi io giudicherei su quello, non su una dichiarazione fatta su calcio e finanza, che per quanto sbagliato in quel passaggio, però non è una roba che ti può portare a giudicare il lavoro di una dirigenza, no? Quindi ciao ragazzi, magari lo avete già ricordato, ma già Giraudo 20 anni fa parlava già di questi argomenti: spostò semifinale e finale Coppa UEFA a Milano e Supercoppa a Palermo. Questo per dire che chi critica Calvo tra questa uscita poi fa alla triade, diciamo, i complimenti alla triade. Ma ragazzi,
comunque
ma...
c'è da dire, posso chiedervi una cosa, tanto
come no?
Comunque io a memoria non ho ricordi di un ambiente Juve così diviso, cioè è spaccato praticamente su tutto, dirigenza, allenatore, calciatori, cioè è un ambiente totalmente a pezzi da questo punto di vista, o sbaglio? No,
anche noi siamo spaccati.
Stai buono tu, stai buono.
Ma l'argomento è uno, dai, su che cosa siamo spaccati. Cioè,
no, ma non solo l'allenatore che è l'argomento più divisivo, su tutto.
Ma oggi chi è che parla su Twitter, chi è che commentano? Sono tutti filo allegriani che prendono la palla al balzo per criticare chi vuole e sta cacciando il loro vate, almeno oggi. Poi sì, sono d'accordo con te, ci sono 3.000 spaccature su qualsiasi cosa, cioè.
Ma però comunque, però ragazzi, oggi ripeto, Calvo è criticabile oggi... per quello che ha detto, sì. Quindi non è che solo gli allegristi, cioè, non è che chi lo critica è per forza un allegrista, deve essere etichettato come il male, eccetera. Secondo me è chi esagera, e chi se ne approfitta, e chi fa di un errore di comunicazione un pretesto per chiederne la testa, cacciatelo, qua, là, quelle robe lì. Vista anche quindi, la stagione, o le ultime tre stagioni che abbiamo vissuto, che sono un film dell'orrore, continuo.
Vabbè, Antonio, però,
da questo punto di vista, mi sembra proprio esagerato.
No, però chi se ne approfitta, un'intervista di questo tipo...
Mai arrivato.
Scusate, un'intervista di questo tipo fatta in un altro periodo che non sia questo non sarebbe stata così attenzionata, no? Cioè la verità è che c'è un buon 90% di persone che parla male di questa intervista, parla male di Calvo, eccetera eccetera, solo ed esclusivamente per un motivo, e noi sappiamo benissimo qual è. Poi che Calvo, cioè che ci sia un errore di comunicazione, su questo non ci piove, però voglio dire, è anche un errore veniale, cioè se comunque rapportato a tutto il contenuto poi dell'intervista, che non è di poco conto. Quindi insomma, vediamo.
Willy.
Intanto vi saluto a mio figlio che sta qui.
Oh, ciao Franci. Falli dire
ciao, ciao, buonasera
a
tutti.
Franci, una frase a piacere.
Ora in difficoltà perché c'è solo una frase che possiamo dire,
non la dire, chiudi il microfono. Abbiamo capito.
dilla,
no,
urla.
Basta. Ci chiudono tutto qua, no, niente.
Saluto tutti, buonasera, saluto.
Quindi
anche Enrico
che tu puoi intervenire quando vuoi, se fai la richiesta direttamente nella...
Bello, a saperlo prima. No, saluto Harry che ha approfittato della sosta per andare in Giappone, credo, da lì collegarsi con noi, lo saluto. Sì. Mi ricorda il signor Carlo a mai dire banzai, per chi, vabbè, insomma, diciamo...
Ci manca molto il signor Carlo, ci manca molto.
Sì, devo dire... In due sono forti, però vabbè.
No, per me è finito mai dire cose senza il signor Sergio.
È andato via Barzagli, capito? E quindi...
sì, è vero.
No, allora che dico brevemente la mia su questa roba, e stasera sono pronto alla lotta e allo scontro. Io sono stanco di sentire gaffe.
Basta, Willy.
Dal punto. No, esatto, io sono stanco. Di sentire gaffe dal punto di vista della comunicazione. È vero che gli affari si fanno a Milano, è anche vero che a meno che non l'abbiano spostata l'altra sera, Torino sta un'ora da Milano, cioè c'hai l'ufficio a Milano, ci vai, cioè se Calvo parte la mattina per andare a Milano, fa colazione a Torino e pranza a Torino, capito? E sta a Milano la mattina. Cioè, sei fortunato, il Crotone aveva la sede, aveva una filiale a Milano, dovevano prendere l'aereo, Calvo con la macchina, un'oretta, autostrada, prende e ritorna. Cioè, manco in giornata, in mezza giornata. Cioè, le parole sono importanti, come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti. Tu, per lavoro, comunichi. Tra l'altro, io, che sono molto critico con Calvo perché gli voglio bene, perché secondo me sta lavorando bene, perché come diceva prima Romeo ha ereditato una situazione neanche ai limiti del disastroso, oltre il disastroso, estremamente complicata, va bene? Quindi è tutto questo. Tu sai che qualcuno dentro alla Juve di molto potente con il suo codazzo di persone che lo segue vuole farti la pelle, perché è la verità. Cioè, non dare queste robe qua, perché è vero comunque che anche in passato siamo andati a Milano, abbiamo presentato le cose a Milano, ma infatti queste cose le abbiamo giocate a Milano, abbiamo giocato a Palermo, abbiamo giocato a Cesena, queste robe qua si fanno ma non si dicono, anche perché primo abbiamo giocato a Milano, l'ultima partita l'abbiamo fatta nel 99, quindi parliamo di 25 anni fa, era una situazione diversa, un mondo diverso, un modo anche di fruire, di fruizione del calcio che era completamente diversa, parlo di TV, possibilità di vedere la partita, eccetera. Poi c'erano cose diverse, poi per carità Calvo ne sa molto più di me e si confronta con la situazione torinese e milanese quotidianamente, quindi ne sa più di tutti noi, però io penso anche che se la Juve fosse stata a Milano probabilmente non avrebbe avuto lo stadio di proprietà. Quindi essere a Torino ha dei contro, ma anche dei pro. Uno dei pro è stare a un'ora da Milano, cioè che se devi andare a Milano, prendi e sei là in un attimo. Poi è vero che Milano è il fulcro di tutto, delle trattative economiche, sia calcistiche che per quanto riguarda i rapporti con gli sponsor, però in questo momento non devi fare un passo falso, cioè tu lavori con la comunicazione. Pensaci, riflettici, cioè il sogno è avere il tuo stadio, il sogno è un'altra roba, hai capito? No, il sogno poter stare a Milano perché ti è più comodo fare gli affari, sicuramente hai più possibilità, sì, dal punto di vista commerciale, ma dai, sei la Juve, comunque hai una marea di possibilità, quindi posso dirti, poi mi dà fastidio perché con queste cose anche uno come Calvo che sta lavorando bene si espone
si espone alle critiche di chi lo vorrebbe fuori, giornalisti, e dei tifosi che lo vogliono fuori solo perché la figura è oramai descritta contro Allegri, che vuole cacciare Allegri, e quindi per loro è diventato un incompetente. Non si deve esporre a ste robe qua, siccome l'esperienza, cavolo, mi cade su ste cose, non azzecchiamo più una mossa dal punto di vista della comunicazione da anni ormai, tra l'altro. Fine dell'intervento.
Willy un discorso molto lucido, molto arrabbiato. Willy, segnalo un Willy.
Willy molto torinese.
Indignato. Anzi, immaginatemi come il tifoso della Roma contrariato. Capito?
Sai cosa meriteresti? Un ufficio a Torino.
Un ufficio a Torino, esatto, grazie. Ma dove? Cioè, vicino a quello di Calvo o vicino a quello di Manna?
Ragazzi. Che bei mesi che ci aspetta.
La terza porta a sinistra è pronta per te.
Ma, dopo quella di Pompiglio.
Esatto.
No, dopo il cesso.
Bombetta.
No, però cioè, il mio discorso su quello è che secondo me chi oggi difende Calvo non vuole il bene di Calvo. Cioè, oggi la prima cosa che devi mettere è che l'asso di Brisca ha detto una cagata.
No,
anche
no,
perché
l'errore c'è, Willy. Però
ti va contro, perché poi tutto il bello che hai detto, perché l'intervista dice un sacco di robe.
Io dico quello,
però...
Willy, sono 20 domande, mi pare 20 domande, no? Sono
però tu non 20... lo sai? Cioè, non no, tu, ma infatti Romero, tu,
sì,
tu,
sì,
tu,
sì, no, ma infatti è un errore di comunicazione, quello è ragionissimo. Però cavoli, no, cioè, secondo me
no, cioè, è la premessa che abbiamo fatto, prendo la discordata, è un errore anche grave di comunicazione, però è un errore di comunicazione. Cioè, il problema per me è se si trasforma una roba che è un errore di comunicazione in un pretesto per cacciatelo, sì, sta sbagliando tutto, non è azzeccata una, questi sono scarsi, questi così, questi con là, che sono dei giudizi superficiali. Se basati soltanto su questa roba qui, questo è il punto, secondo me. Poi che abbia sbagliato.
No, infatti, guarda, io mi sento sereno nel criticarlo. Io mi sento perché sono un suo sostenitore. Cioè, io oggi lo critico non per malafede, capito? Perché siccome
perché lo stimi,
magari, esatto, per questo, perché dico: cioè, non cadere in queste sciocchezze. Poi, ovviamente, meglio un errore di comunicazione che un errore di impostazione della strategia, per carità, cioè questo è l'errore migliore che puoi fare, che alla fine è un'intervista che ha il suo peso, anche perché siamo in un weekend in cui non c'è il campionato, quindi bisogna parlare per forza di qualcosa, però ecco, mi dispiace perché poi oggi ho letto è un totale incompetente, cacciatelo, queste robe qua, mi dà fastidio anche, tra l'altro. Insomma, mi sembra uno che alla Juve è tornato, era stato allontanato anche per motivi non legati al suo lavoro, quindi mi dispiace molto quando viene giudicato poi soltanto sulla base di preferenze che riguardano poi l'area tecnica, che tra l'altro non è neanche sua competenza.
Stiamo cercando il pelo nel calvo, ci dice Pave in chat. Probabilmente è così.
Ah sì, però perché come dicevi te poi dopo oggi, come dicevi sì, prima, scusa, uh-huh, cioè sono quest'anno tra
abbiamo sentito tante, sì.
Tra la comunicazione di Allegri e anche quella di Giuntoli, no, a volte.
Giuntoli noi stiamo ignorando tutto ciò che dice, facendocelo andare bene, perché pensiamo che tanto stia,
perché immaginiamo,
perché
che
altrimenti
poi dopo, cioè,
ci sarebbe
noi,
un
diciamo,
libro,
ecco,
su quello,
cioè,
che
questo,
Giuntoli,
cioè, Giuntoli gode di un bonus 110, esatto, capito? Cioè, esatto, sulla ricostruzione della Juve, cioè noi gli stiamo dando questo bonus sperando
che
ti serva,
Giuntoli, pure che ti fa per l'Inter,
esatto,
e oggi li facciamo passare, quindi.
Perché alla fine poi contano i fatti, e questo vale anche per Calvo, ripeto. Mi dispiace che persone che sanno fare bene il loro mestiere, soprattutto che adesso sono sotto attacco, perché Calvo è la persona sotto attacco, non può esserlo Giuntoli, anche perché Giuntoli ha sempre parlato beatificando l'attuale guida tecnica, e quello che viene preso di mira è Calvo, e Calvo non si deve esporre a questi attacchi che sono gratuiti.
Bene, dopo l'allegrista Willy Signori si è collegato ecco. Anche Fabio. Fabio, che volevi dire?
Aia,
mi dissocio preventivamente. Io mi dissocio.
Sì, anzi, io faccio come usciamo, faceva. Io faccio come faceva Andrea Agnelli nell'assemblea di azionisti con Bava. Cioè, quando Bava prendeva parola, Bava non Andrea Agnelli si alzava e se ne andava.
Sì, 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 sì.
Ma chi era Bava?
No, professore, era un no, disturbatore, no. Dai, ah. No, così.
È un personaggio che...
Sì, sì.
No, ce n'erano parecchi nelle assemblee, c'era quello che ogni volta portava il fatto di mettere la TV della Juventus in chiaro, perché ci attaccano tutti, quindi sì. tutto gratis.
No, no, però Bava era un personaggio. Ogni volta che Bava prendeva il microfono, Andrea Agnelli si alzava.
Bene. Sono entrato. No, volevo attaccare frontalmente il signor Willy Signori in questa.
Beh, aspettate che passiamo su Twitch. Aspettate. Dai, cucina nuova su Twitch. Cucina nuova su Twitch.
Potremmo rifare uno squitieri Mosca stasera, però.
Ma hai anche detto allegrista di merda. Ma anche
esatto. Detto... Anche no,
allora volevo dire questo, io sono d'accordo sia con Romeo sia con Willy sia con Antonio sulla parola sogno.
E che attacco? Vabbè,
fammi arrivare che effettivamente poteva evitarsela. Sì, la premessa, no? Anche perché, come leggevo anche da Antonio nel pomeriggio, dire la parola sogno presuppone un'emozione, ecco, quasi una speranza che tu hai nel trasferire degli uffici, se non addirittura la squadra, a Milano. Il problema che ho io oggi non è tanto questa uscita, che poteva essere evitabile, poteva essere corretta, poteva essere più giusta, ma la reazione a questa dichiarazione di Calvo è del tutto spropositata rispetto alla dichiarazione, perché, mi spiace dirlo a chi ascolterà e non sarà d'accordo, è semplicemente un pretesto per attaccare, uno, la persona, due, il suo presunto, e qui parliamo di presunto, lavoro che potrà fare domani, speriamo, a maggio-giugno, tre, è semplicemente un modo per dire rivogliamo Andrea Agnelli.
Cioè, se... come parentesi ve lo dico veramente, perché tanto lo sapete, l'ho sempre detto, non è una roba che sto dicendo oggi, ma Calvo non decide nulla sull'allenatore della Juventus, perché tanto è quello il problema, non lo decide Calvo, semplicemente
tra l'altro, così. Io sono abbastanza certo e sfido chiunque, porca miseria, a dirmi il contrario. E se al posto di Calvo ci fosse stato a subire, ad avere quella domanda, il signor Andrea Agnelli, sono abbastanza convinto che Andrea Agnelli, da uomo di mondo, magari avrebbe usato un'altra parola, magari se ne sarebbe uscito meglio, ma avrebbe risposto sulla base, con lo stesso, con le stesse quasi parole di Calvo, lo stesso concetto di Calvo. Anzi, magari ti avrebbe detto, non solo... andiamo a Milano, facciamo Milano, Londra, New York e Parigi, perché non me basta l'Italia.
Però Fabio, le parole sono determinanti, perché io sono d'accordo. Il concetto è correttissimo, ma doveva essere detto in 100 maniere differenti. Quella che casca.
Sono assolutamente d'accordo.
Il tranello.
Sei d'accordo, Romeo?
Sì, certo. No, ma ne abbiamo parlato prima. Dove ha presentato il logo la Juve? Raga, io ripeterò a tutti questa domanda. Cioè,
a Milano.
C'era Andrea Agnelli,
certo.
E c'era Andrea, quindi no, beh, chi si attacca a sta cosa? È perché giustamente vuole, no, vivere una guerra di religione, ma il concetto espresso da Calvo è giusto non al 100%, al 101%, ha sbagliato a esprimerlo, ecco.
Però a chi lo attacca, gliene frega niente che ha sbagliato la parola sogno o sondesto, gliene frega che quello che leggo io è, ragazzi, non prendiamoci in giro, cornuto, ridatemi, Agnelli non l'avrebbe mai detto, non è vero. Io sono abbastanza convinto che se oggi Calvo avesse detto in un'intervista, signori, che è la cosa che ormai scuote gli animi degli juventini più che uno scudetto vinto, signori, io voglio uscire dalla Serie A, mettere la sede a New York e fottermene di tutte le istituzioni,
se non posso dire
Genere, sono abbastanza certo, aspetta Romeo, sono abbastanza certo che qualcuno avrebbe detto è la tradizione, è lo stile Juve, rivogliamo Andrea Agnelli, che pensa esattamente le stesse cose. Questo penso, tutto qui.
Però posso dirti una cosa, io dico una cosa, perché sto rileggendo la domanda, no? La domanda è quanto incide invece non avere alle spalle la capitale economica del paese, ovvero Milano. E Calvo parte in maniera perfetta, secondo me, dicendo a livello prettamente commerciale, Milano offre opportunità superiori rispetto a Torino, e fa poi l'esempio, no? Il parallelismo con i colleghi della Ferrari in Maranello. Fine. Fermati là. È lui che aggiunge, secondo me, una cosa superflua ai fini del ragionamento, ovvero ogni tanto sogno di essere a Milano e questa frase ha fatto scendere il mondo.
Lo sai perché? Secondo me è un'intervista in tono appunto rilassato, no? E lui parla di un aspetto
quasi un po' cazzeggio, diciamo.
Cioè, che bello che sarebbe per me sta a Milano invece che andare.
Sì, però Anto, tu non stai parlando con Romeo Agresti di Telesto Cavolo, stai parlando con il direttore di Calcio Finanza.
L'ho detto.
E secondo me... Se tu finisci con il parallelismo, con il paragone anche con Maranello e tutto, che finisce dicendo però anche loro hanno aperto un ufficio a Milano che commercialmente conviene anche solo per comodità, punto, finito, nessuno ti avrebbe voluto dire alcunché. Invece aggiungere quel passaggio ogni tanto sogno.
Perché l'ha fatta molto personale, quello non è l'unico passaggio, ci sono una decina di passaggi dove lui fa delle battute. Quella sul Manchester United, che è la Juventus d'Inghilterra, è una battuta, c'è scritto ride anche lì, ma ce ne sono altre di battute del genere, quindi ripeto, secondo me l'errore...
E però Anto non siamo alla sei ultima, Anto, qua ti attaccano, qua ti attaccano.
Ti sto dicendo esattamente...
Non è bagaglino, cazzo, qua ti attaccano.
Lo so, l'errore secondo me è non aver capito comunque, che Romeo, quella roba Romeo, che poteva sembrare, magari è sembrata sul momento... una roba scherzosa dove nessuno avrà frainteso, ma secondo me neanche il direttore di Calcio e Finanza avrà frainteso, altrimenti ci avrebbe fatto lo
certo
prima. Quella roba lì che era sembrata una roba molto easy, rilassata, no? Dove magari ci ridevano tra di loro, si parlavano tra di loro, però poi è stata pubblicata in forma scritta e l'errore, ripeto, per me è grave, è che questa roba qui è stata fatta il giorno 20. Allora, com'è possibile che il giorno 20 fai questa intervista, al di là di tutto, con quei toni lì, molto rilassati, molto scherzosi, fai le battute, e poi non la rileggi, non viene riletta da nessuno della Juventus, ma manco da te, e il 23 viene pubblicata e non si capisce questo concetto qui, cioè quello che tu volevi...
Sì, tu dici quella parte non doveva uscire. Su queste basi
non doveva uscire, oppure la dovevi far uscire in maniera completamente diversa, dove dicendo in questo momento Calvo si mette a ridere e racconta questa barzelletta, che ne so, cioè fai un incipit per far capire che stai affrontando quella
però specifica, sai dove noto che non c'è dolo, non c'è minimamente dolo nemmeno da parte di Calcio e Finanza, perché loro non titolano minimamente su quella parte.
Appunto,
cioè loro fanno...
non è passato live questo concetto che minchia che scoop, la Juve se ne vuole andare a Milano. No, era
ma adesso ti dico una cosa
rilevante, talmente forse amichevole, cioè proprio ripeto a battuta.
Però ti dico una cosa al lato giornalistico, perché oggi gol subito, giustamente, la redazione per cui lavoro ha fatto la grafichetta, no?
Certo.
Perché ragazzi, i giornalisti che erano in turno, 4-5 giornalisti, appena hanno aperto l'intervista, tutti e 4-5, leggendola, cioè immediatamente certo, il passaggio impattante per fare notizia era quello.
Romain, è che una roba a voce non te ne rendi conto. Probabilmente lui, quando ha fatto l'intervista, non si è neanche reso conto di aver detto una roba che poteva essere interpretata.
È vero.
Però se quella roba lì la pubblichi per iscritto, minchia, immediatamente sogno di star a Milano, boom, titolo, facile, veloce. E non è colpa dei giornalisti in questo caso. In questo caso è colpa che ti sei fatto
una... No, però è per dire che i miei colleghi in primis se ne sono fregati di capire la spinta dei ricavi, sì, main sponsor, la digitalizzazione, cioè i giornalisti hanno
fatto poi bene, Romeo, hanno fatto pure bene,
ma quello è il giornalismo, devi andare sulla notizia bomba per fare polemica, dai,
però tu club devi essere proattivo, cioè devi ragionare prima,
no, preventivo, devi prevenire questo errore,
anche
devi prevenire questo errore,
un attimino
e potrei evitare no, tutte le
cose. Vi dico semplicemente questo, però vi dico semplicemente questo, diciamo. E poi mi muto e blocco no. Se vai. Però un blog importante con più di 8000 follower sul social di Elon Musk scrive questo: nelle parole di Calvo c'è tutta la pochezza e low profile voluto dalla proprietà. Ora, voi avete ragione, e ho ragione, il sogno non andava scritto, andava scritto pensiamoci, eccetera, eccetera. Ma vuol dire che c'era semplicemente il bisogno di attaccarlo qualunque ma cosa certo. avesse detto. Ma
certo. Hai ragione, hai ragione.
Capisci che sono che vuole il low profile.
No, allora, no, ha ragione il direttorissimo Villani. Però, Fabio, cioè, secondo me la valutazione delle parole, di queste parole, come in generale, delle parole da Allegri di chiunque, non lo possiamo fare sulla reazione di un account su X o 2 o 3 o anche 50, soprattutto quando quando conosciamo le motivazioni che ci sono dietro. Cioè, tanto sappiamo che qualunque cosa, qualsiasi pretesto sarebbe stato buono per criticarlo. Però per onestà almeno, cioè io penso, se uno sbaglia, anche se le critiche gli arrivano in malafede, però noi serenamente possiamo dire no, qua stavolta ha pestato una fortunella, cioè ha detto una cosa che non doveva dire o che comunque doveva dire in maniera diversa. Ha ragione Romeo quando dice non siamo alla SAI l'ultima, perché là non intervistano tanto Francesco Calvo, intervistano uno che in quel momento rappresenta la Juventus. Non sei al bar a fare una chiacchierata con un amico, il giornalista di Calcio e Finanza non è il tuo amico con cui fai una telefonatina Allegri e sconcerti.
Tanto il direttore, Willy, direttore.
Cioè, capito, tu sei là e stai rappresentando la Juve. E allora, poi, se qualcuno lo critica con bassezza, anche dandogli del cornuto, io ho letto anche uno, mi ha scritto, sì, perché è un totale incapace, sulla base di cosa? Cioè, ha detto una sciocchezza, no? Ovviamente anche uno che lo intervistano, cioè, se intervistassero me le volte che intervistano Calvo, ce ne direi 100 di sciocchezze del genere, non una, quindi beh, ci sta. Quello che voglio dire è che però poi Calvo lavora alla Juve, lo sa, gli è già capitato con la storia dell'acqua passata, è uno che ha lavorato alla Juve, al Barcellona, alla Roma, che ha un ambientino particolare, anche se ovviamente non era un ruolo sotto i riflettori come essere direttore sportivo, però sai che in certi ambienti una parola pesa, e le parole pesano, quindi
ragazzi, scusate,
oppure le fai, come diceva Antonio, vedi quello che hai detto.
Ragazzi, scusate, buonasera, se posso umilmente dire la mia, che io più vi sento più mi carico. Sto già carico perché stasera sarei dovuto essere al concerto di Depeche Mode.
Non fare come Harry, calmati.
Sarei dovuto essere al concerto di Depeche Mode e invece mi è saltato tutto all'ultimo, quindi già mi girano per quello, ma va bene. Allora, io umilmente mi permetto di dire che chi critica Calvo per questa cosa è un miserabile, posso dirlo? Per diversi motivi.
Aspetta,
allora,
in chat adesso... A livello personale, dici tu? Che attacca a livello personale, sì, ok.
Sì. Assolutamente, e vi spiego anche perché. Allora, diciamo che come al solito mi sa che del gruppo sono il più vecchio. Ribadisco sempre questo concetto. Sono anche già abbastanza rincoglionito, non ricordo cosa ho mangiato ieri, però della Juve fondamentalmente ricordo un po' di cosine. Allora, riavvolgo un attimo il nastro. Qui adesso in chat, che è nel talk, chi è di Torino, a parte Romeo, che saluto? C'è qualcun altro di Torino?
Grande Benny.
No, nessuno.
Ciao caro.
Soltanto voi
no,
due.
Siamo gli unici quindi, due Sabaudi.
Esatto, gli unici due Sabaudi della chat. Probabilmente abbiamo un po' il polso della situazione, di quello che si vive in questo momento, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista economico a Torino. Quindi partiamo dal presupposto che Calvo ha detto una roba banale. Ha detto una banalità. Cioè non ha detto una cosa strana, ha detto una cosa assolutamente banale, ovvia, scontata. Per noi che viviamo da Torino è una roba ovvia pensare che professionalmente chi può va a Milano. Cioè da Milano vengono a Torino, ma sapete perché? Perché a Torino costano di meno gli affitti. Cioè siamo in una situazione molto particolare, ma è vero.
È vero.
Quindi dal punto di vista professionale ha detto una cosa banale, sacrosanta. Quindi già su quello sarebbe inattaccabile. Uno. Due, dicono, ah, un incompetente dire una roba del genere. Allora io riavvolgo il nastro e vado alla, in un periodo storico a noi molto caro, cioè la Juve della Triade. La Juve della Triade. Ad un certo punto la Triade fece un ragionamento molto particolare, proprio perché in rotta con il comune di Torino. Disse, sapete che c'è? Ma noi andiamo a giocare altrove.
È quello che ho detto io.
E lui andò, e lui, io purtroppo mi sono collegato tardi, e chiedo scusa, allora ripeto il concetto che è stato molto più. Cioè noi facciamo una partita dove riempimmo San Siro, finale di ritorno della Coppa UEFA purtroppo persa, ma che ricordiamo tutti per quel gol da fantascienza di Luca Vialli.
Mamma mia.
Esatto.
Anche la semifinale
San Siro, che esatto, gol, San Siro pieno, San gol, Siro pieno. Mamma mia, mamma. Noi andiamo a giocare a Palermo la partita di ritorno di Supercoppa dove aver mazzolato 6-1 il Paris Saint Germain al Parc des Princes. Quindi voglio dire, è già all'epoca la Triade, Moggi e Giraudo facevano quel ragionamento. Dicevano, guardate che per noi andare a giocare altrove, andare a giocare a Milano, spostarci a Milano, per noi è molto più conveniente. Quindi vedete un po' che cosa potete fare. Quindi molto probabilmente non c'erano i social, e forse da questo punto di vista è un bene, perché probabilmente, sai, i fenomeni da tastiera avrebbero dato degli incompetenti a Moggi, Giraudo e Bettica. Insomma, avrebbero dovuto avere un po' il pelo sullo stomaco per affermare una roba del genere. Ma allora mi spiegate perché noi continuiamo a considerare la Triade come una dirigenza di personaggi fantastici, e invece poi Calvo, per aver detto una cosa banale, con dei toni, con dei termini probabilmente sbagliati, viene accusato delle peggio nefandezze? Dai ragazzi, per favore, dai, io mi rivolgo veramente a quelli che stanno facendo una campagna contro questo. Vergognatevi un attimino, per favore, dai, su, facciamo le persone serie. Per difendere l'indifendibile si arriva ad accusare una persona di non capirci un cazzo. Cioè, io vorrei non capirci un cazzo come Francesco Calvo, sarei già contento, sarebbe già un passaggio superiore rispetto a quello che è il mio pensiero attuale. Cioè ragazzi, quindi ho chiuso, scusate, perdonate, ma è sicuramente dipende dal fatto che mi è saltato il concerto, giuro.
Benny, ti aggiungo un'altra cosa, un'altra che l'ho detto oggi pomeriggio in live da Fabio. Il gruppo principale della curva della Juventus è di Milano, sono i Viking, insieme ai Drughi. Cioè, ok, i Viking sono di Milano e sono il gruppo più numeroso della curva della Juve.
Che scandalo. La terza squadra di Milano, questo sì.
Ma certo.
La seconda di Roma.
Ma la Juve è un bene di tutta Italia, di tutta Europa e di tutto il mondo, ragazzi. Ma noi ci abbiamo tifosi. Oltretutto, poi dobbiamo anche dirlo, e chiedo scusa ai tifosi juventini torinesi. Però purtroppo spesso e volentieri, noi vediamo tifo più caloroso, più carico, più voglioso quando andiamo in trasferta, che non quando stiamo a Torino. E anche questo bisogna un attimo farsi due domande, eh.
Ma
Spero di non aver sconvolto
io l'unica cosa che dico è che, giustamente, come sottolineavi tu, la mossa della Triade di giocare alcune partite giustamente a Milano, perché poi fu un successo quelle due partite là, perché fece uno stadio pieno che forse noi poi vedemmo soltanto nel 96 col Real Madrid, forse, lo stadio pieno, il delle Alpi pieno, come invece si riempì il San Siro, anche per questioni forse di visibilità, perché al delle Alpi vedevi bene tre quarti di campo, diciamo, l'ultimo lo immaginavi, ok? Almeno io questo ricordo,
era anche una questione logistica, diciamo anche a questo oggi a Fabio in live. Benny, poi secondo me sì, io e te siamo più o meno coetanei. Arrivare a Torino in quegli anni lì è veramente, veramente difficile. Cioè, Milano invece era molto più fruibile. Arrivare a Torino non c'era l'alta velocità, l'autostrada era quello che era, cioè non, era veramente problematico. Infatti, Torino, delle Alpi, di tutto esaurito, non si faceva neanche per i big match di campionato. Barcellona, Real Madrid, erano quelli i big match che si riempiva in Coppa Campioni. Cioè il 40.000 della Juventus Stadium nasce su uno studio che la Triadi fece, che era la media spettatori che la Juventus aveva nell'arco del campione della stagione.
Ma per 40.000. Certo. Sì, ma per carità, però questo è
Champions, dove il delle Alpi era mezzo vuoto, cioè ragazzi, ma di che stiamo parlando?
Sì, 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 però su questo sì e no, sicuramente non era facilmente raggiungibile, non era uno stadio appetibile per godibilità, però per esempio se tu vai a Roma, sponda Roma, lo stadio lo riempiono, e se siete andati a Roma, cioè è veramente un'avventura arrivare allo stadio, devi parcheggiare, cioè, devi fare una camminata per tutta Roma per arrivare
all'Olimpico, vedi malissimo,
e vedi, sì, cioè, comunque anche là c'è sta pista d'atletica, comunque vabbè, lasciamo perdere, però non vedi molto bene, eppure lo stadio, i tifosi della Roma lo riempiono, e anche arrivare là, no, cioè, sicuramente Torino c'è un viaggio, ci sono molti tifosi che vengono da fuori, arrivare a Torino è un viaggio, la diversificazione degli orari nel corso degli anni ha reso più difficile raggiungere Torino per certe partite, però vabbè, insomma, quello che voglio dire è che quella cosa che, a cui faceva riferimento Benny prima sulla Benny, giusto, scusami,
sì,
perché, sì. Okay. E Benny prima sulla questione di Giraudo, della Triade che decise di giocare quelle due partite a Milano, era proprio per mandare un messaggio a Torino, cioè guardate che noi abbiamo dalla nostra il potere di riempire gli stadi ovunque andiamo, perché il loro progetto era quello di fare uno stadio, ripeto, stadio che secondo me se la Juve fosse a Milano molto probabilmente non avrebbe, perché non puoi non tenere conto di quanto anche la famiglia Agnelli sia inserita nel tessuto sociale, nella realtà anche economica di una città come Torino, che è più provinciale dal punto di vista dei rapporti anche rispetto a Milano, sicuramente. Quindi, cioè, io non paragonerei i due momenti a quasi 30 anni di distanza. Cioè, oggi io penso che la Juve non andrebbe mai a giocare una partita fuori. Perché in quel momento forse si voleva forzare la mano contro un'amministrazione comunale che era abbastanza ostile alla riqualificazione non solo di uno stadio, ma proprio di un'area che era completamente diversa da come è oggi. Ma oggi l'area dello stadio è un'area bellissima.
Perdonami, Uri, ma poi il paradosso...
Oh, attenzione, io lo dico poi da non torinese, sì. Cioè, tu hai il diritto di parola.
Il paradosso poi è che sarebbe stato più logico fare un ragionamento che fece Giraudo all'epoca, farlo adesso, perché all'epoca c'era ancora una famiglia radicata a Torino che dava del lavoro, migliaia di posti di lavoro a torinesi e a non torinesi, e quindi diciamo che era stato veramente un qualche cosa di veramente, da un certo punto di vista, sconvolgente. Adesso che praticamente la famiglia se ne sta strafregando di Torino, perché praticamente, cioè, ha spostato tutto, e Mirafiori è oggettivamente una roba che fa piangere il cuore, perché c'è ancora la produzione della 500, ma se voi andate a vedere tutta l'area della Fiat, se ci fosse un drone sopra, vedete che praticamente c'è soltanto una fetta di Mirafiori che funziona, e tutto il resto è assolutamente fermo, tant'è che ormai si parla di piani per riconvertire quell'area ormai da anni, e al momento non si fa assolutamente niente. Peraltro, e sono ancora polemico, e io vorrei dire a tutte queste persone che stanno rompendo le scatole per questa situazione qua, perché il fatto di spostare la Juve a Milano, ma che follia, ma che cosa ha detto quella su giù, ma dov'era tutta questa gente quando appunto la famiglia ha spostato tutto praticamente, sede finanziaria e sede fiscale e sede aiutatemi, porca vacca, vabbè, esatto, in Olanda e a
in Francia
e con a Londra,
progettazione delle auto,
esatto, e... cioè capito. Io non capisco perché queste polemiche, perché sono polemiche legate alla Juve, cioè allora come sempre loro lo sport è sempre più importante di tutto il resto, cioè noi viviamo una situazione a Torino di disperazione, dal punto di vista professionale e lavorativo di disperazione, quindi tutta questa gente prima di emergersi a giudice perché questo qua si è permesso di dire una roba del genere, si informassero di quella che è la situazione che stiamo vivendo a Torino, di profondissima crisi.
dove la famiglia sia assolutamente disinteressata e continua a disinteressarsi.
No, ma guarda, la critica feroce e irrispettosa, perché poi dopo tu puoi dire io non sono d'accordo perché questo, e là è una critica rispettosa da esterno, ovviamente, ma perché poi parliamo di un professionista. Calvo è un professionista, quindi tu dici, cioè io parto dal presupposto che lui sa meglio di me le cose, io non sono d'accordo guardando dall'esterno perché, e l'ho detto. La critica irrispettosa non tiene conto di quello che dici tu, di come è la situazione di Torino, ma non tiene conto perché, non perché non la conosca, forse potrebbe anche non conoscerla o forse sì, ma semplicemente perché non gliene frega, è un pretesto per criticare.
Certo, ovvio, fanno brutta figura, fanno una doppia brutta figura.
Sì, però secondo me quella critica non ha granché senso, perché è fatta, è strumentale, è uno strumento per suonare la propria canzone, quindi è soltanto fatta per arrivare a un fine, che è quello di criticare Calvo, perché fondamentalmente, parliamoci chiaro, perché si pensa veramente che sia quello che ha dato il là a tutta questa messa in discussione del lavoro di Allegri. Perché fondamentalmente si riduce tutto a questo, quindi basta.
Sì, perciò
una critica basata su questo.
Sì, se io sento poi dopo gli allegriani criticare Calvo per un'uscita dove Calvo oggettivamente è stato forse ingenuo, però ribadisco per l'ennesima volta: ha detto una banalità, ha detto una roba che è assolutamente così, cioè non ha detto niente di sconvolgente. Però attaccarsi veramente a questa roba qua è una roba veramente da, scusate il termine, da miserabile, spero che nessuno si offenda.
No, ragazzi, però allora, innanzitutto saluto Glauco. Ciao Glauco.
Ciao Manto, ciao a tutti, ragazzi.
Ciao. Faccio dire pure la tua.
Ciao, ciao Glauco.
Secondo me stiamo esagerando, nel senso che stiamo dando troppa importanza ad una dichiarazione che voleva essere molto molto più easy, cioè sarebbe più facile avere l'ufficio a Milano, la sede a Milano, la squadra a Milano, perché a Milano è più facile fare business. Se tu sei un uomo di business è più facile Milano di qualsiasi altra città d'Italia. Era semplicemente
banalità incredibile, quello
sì,
è quello.
Era semplicemente questo. Certo. Poi capisco che qualcuno si possa sentire anche risentito, cioè se il direttore generale, l'amministratore delegato, che ne so, del Brindisi mi dicesse: cazzo, io ho delle difficoltà enormi a reperire, che ne so, imprenditori locali che vogliono investire sulla squadra. Fossi stato a Lecce da signor Villani, sarebbe stato molto più facile, perché Lecce c'ha un sacco di imprenditori, là ci stanno i soldi, a Bari da Henry, lì ci sono i soldi veri, là ci sono gli imprenditori, là ci stanno i sedi di tutte le robe della Puglia, avremmo lavorato molto più facilmente lì, però siamo a Brindisi è bellissima, bla bla bla. Forse mi sarei anche io, insomma, un pochettino incazzato, avrei risposto Lecce è merda, no, non si può dire, o cose del genere, molto campanilistiche, avrei tirato fuori l'orgoglio brindisino, però sono robe che si possono anche un attimino contestualizzare e comprendere. Poi, sull'opportunità di dirle, si può discutere.
No, ma poi Antonio, ci scommetti che se per caso poi ad un certo punto Calvo annunciasse come nuovo sponsor ufficiale da stampare a caratteri cubitari sulla maglia una mega azienda milanese, a quel punto Milano andrebbe bene a tutti quanti.
Ma sì, ma dai, ma non è
quindi punto, di che stiamo parlando?
Non è quello
di che stiamo parlando.
Io ripeto, capisco l'orgoglio del tifoso, anche del cittadino. Io mi aspetto pure che il sindaco di Torino intervenga, ve lo dico. Perché ora
no,
questa roba
finirà
in politica. No, secondo me sì. Che mi dice: ma guarda, Torino non ha nulla da invidiare, perché quello fa parte dell'orgoglio, diciamo così, di chi gli viene sbattuta in faccia una realtà che insomma ti fa male, e allora tu reagisci in difesa. Va benissimo, però da qui a far passare, ripeto, quella dichiarazione che è una roba apica, una roba incredibile, la Juventus si sta spostando, questi vogliono fare... No, non è nulla di tutto quello, significa semplicemente fare un overreaction, no? esagerare una roba che non ha assolutamente neanche la pretesa di essere seria, ma era semplicemente una battuta in risposta ad una domanda specifica, per me, questa è la mia. Vai Glauco, dici la tua.
Avevo capito che parlavate di questo, ma io oggi ho...
Non volevo manco fare la live, però lo sai, infatti non l'abbiamo fatta su Twitch, per l'assenza totale di notizia. Se questa è la notizia, ho detto no, non la faccio comunque la live, però vabbè, sfoghiamoci qua su Twitch, su Discord.
Guarda, io ho letto un commento nella nostra chat di Jacopo che mi sembrava quello più equilibrato, cioè tendo a concordare con lui. Cioè, un'uscita un po' maldestra, se vogliamo, ma priva di, cioè, insomma, di significati scandalosi. Cioè, magari detta la stessa frase in un modo un po' diverso. Poi c'è anche il fatto che non sappiamo il virgolettato riportato, non abbiamo ascoltato un audio. C'è una prima versione, una seconda versione, dove si vede anche la nota del redattore che dice che ride, che sorride, mentre che dice quella frase. Anche a me non sembra niente di che. Come diceva Willy... prima, ma anche Jacopo, ripeto, magari ecco la stessa frase articolata con lo stesso significato ma con parole leggermente diverse non avrebbe forse scatenato sto putiferio. Questo succede perché poi riportano quel virgolettato lì, lo sbattono sui social e ti fanno il titolone e poi si crea insomma il casino. Willy diceva in un tweet, se non sbaglio, che insomma, visto che Calvo c'ha una taglia sulla testa, forse è stato un po' imprudente, nel senso avrebbe potuto misurare meglio le parole, ecco, quello lì, e che è un po' quello che diceva anche Jacopo in chat, probabilmente insomma un po' più cura diciamo nella scelta proprio dei vocaboli, però cioè, concordo con te quando dici che nella sostanza non mi sembra niente di trascendentale, ecco. Anzi, è un discorso che ha senso, cioè da un uomo di marketing ti dice che a Milano ci sono più opportunità e viva Dio, lo sappiamo tutti, lo sanno anche le pietre, cioè non mi sembra una roba scandalosa o una qualcosa che giustifichi una reazione così violenta sui social, che però secondo me è molto viziata dal fatto che Calvo è odiato e quindi
sì, però non è che cioè sì, è anche una cosa, cioè adesso non è che c'è bisogno che Calvo ci viene a dire che a Milano si fanno gli affari, eh. Cioè Gaucci aveva un'impresa di pulizia, l'aveva chiamata la Milanese, capito? Perché Milano dava l'idea del lavoro, cioè capite? E parliamo domanda, di più di 30 anni fa.
È una domanda specifica, eh? È una domanda che gli è stata fatta.
Io ho capito, però, Milano, cioè, io aspetto, ok, però io nella mia ingenuità mi aspetto che l'EDOF, che EDOF è, che testa di è Calvo. No, come sono tutte grandissime, tutte grandi teste, no, là, perché ogni ho lavorato in un'azienda in cui eravamo tutti manager, capito? C'era il manager del progetto, il manager del magazzino, era tutti manager, qua invece a Juve sono tutte teste. Allora, quindi io mi aspetto che l'EDOF sia scafato. Poi può succedere, ripeto, c'hai il microfono davanti tutto il giorno, succede che ti scappa quella roba là, va bene. Cioè, non è che non mi cambia la mia opinione su Calvo, non è che, per me è molto capace, mi dispiacque molto quando andò via, sono stato contento quando è tornato, spero che possa restare a lungo alla Juve, ma in questi mesi, che sono i più delicati, in cui c'è questa lotta intestina, come diceva prima, intestina in tutti i sensi, perché se veramente insomma, sentiamo cagate di ogni sorta e come diceva Romeo prima, l'ambiente Juve è spaccato ad ogni livello, dai tifosi alla testa invece a chi comanda, ci sono contrasti, questo è il momento in cui muoversi con circospezione. Poi dopo dice, se l'avesse detto Agnelli, ragazzi, Agnelli è il padrone. È diverso quello che può permettersi di dire Agnelli, è il capo, è la sua la Juve, che è un po' diverso, capito? Calvo è un dipendente, Agnelli no, o non lo era neanche, anche quando era presidente, non lo era, cioè sì, era presidente,
secondo te non è una questione veramente di veramente di vocaboli, ecco, di lessico, perché alla fine
ma sì, è tutta una questione,
fanno la sogno per dire metti un'altra, cioè nel senso è veramente
ma
alla
sì,
fine
ma è una questione, ma è, sì, ma ti dirò di più, è una questione in malafede, cioè si critica in malafede perché non lo puoi vedere, perché per le critiche fondamentalmente per tutta la questione che riguarda l'allenatore. Però io credo che Calvo sia cosciente, consapevole del clima che c'è attorno a lui e di alcune cose che sono comparse sui giornali in questi giorni, di come sia stata posta la questione da dentro alla Juve, da come sia stata raccontata fuori la questione, cioè di un Calvo che vuole cacciare Allegri, anche se non è così perché non mette bocca sulle questioni di campo, non più, e cioè capisci, non so se mi spiego, tutto quello che può succedere
sì, per quello dico, magari è un po' imprudente,
no,
un po'
rispondo alla chat, no, non è che se lo dice il padrone è tutto a posto, Pasqua, no, capiamoci, però non è che allora non è che se lo dice tutto a posto, però è diverso quando lo dice il padrone, la cagata, è diverso che se la dice il dipendente. Spero di essere stato chiaro.
Questo sì, nel senso che è ovvio ci sono
livelli diversi. Il dipendente è sempre sotto osservazione. Il padrone, per essere cacciato come Agnelli, deve fare un casino, cioè è dovuta intervenire la magistratura, poi con tutte le cose dietro che ci sono, che abbiamo scoperto. Però, insomma, no?
Cambiamo argomento. Di che volete parlare? Un altro argomento che non sia Calvo è quella frase lì che credo.
E ha ragione Frank. Ha ragione, ecco, cambiamo argomento. Ha ragione Frank che dice che se Calvo avesse detto qualsiasi altra cosa avrebbero detto, ma certo, l'avrebbero criticato, ma certo. Tanto più non dare pretesti, ecco.
Se Calvo avesse detto Calciopoli è il più grande scandalo, eccetera, eccetera, Inter merda, il signor Bibo oggi scriveva no, Inter merda non lo puoi dire, cioè, oppure si inventava.
Ma anche rilevanza.
Vabbè, ma io...
a certe...
Sì, esatto, no, ma non perché io...
No, ma Antonio, chi ha parlato
oggi a offendere...
Sì, sì, no, ma chi ha parlato oggi a offendere, a denigrare Calvo, eccetera, eccetera, sono 99% quelle persone che le fanno una questione di allenatore. Poi, come Willy ci spiega, e sono d'accordo con lui, è stato leggero, ha avuto una leggerezza, magari non è stata controllata l'intervista come dicevi tu, e va bene, ma una cosa è dire questo e una cosa è prendere il telefono invece di andarsi a fare una passeggiata a mare oggi, che non ci sono partite, eccetera, eccetera, e dire che Calvo è un coglione. Ma sono tutti questi personaggi. E ne parliamo stasera perché questi personaggi chiamano Calvo in tutte le maniere. Ma che di questi personaggi se ne può fare almeno, questo dico. Però che sia stato leggero è indubbio, e magari prestare attenzione. Ma a mio avviso stiamo parlando, cioè nel senso è una cosa che non doveva fare tutto sto scandalo a mio avviso, ma pure quello come ha risposto lo stesso. Ma è, cioè, un'intervista ha detto 50 cose ottime su cui poter argomentare, e quella parola sì, ma proprio perché vogliamo essere fiscali e ne volevo parlare, ma pure per me quella cosa, pure quella, no, non è niente, ecco.
No, ma il ragionamento di Willy ci sta, da un uomo della comunicazione,
sì,
che abbia cura della comunicazione, appunto, ragazzi, e su questo ci sta, ma rimane una piccola cosa, ecco, nel senso,
cioè, non la live l'abbiamo aperta per contestualizzare, ma dicendo in maniera chiara, io, Romeo, Willy, tutti, che è stato un errore di comunicazione. Non ci sono altre interpretazioni, sì, da questo punto di vista, poi appunto rimane quello, cioè domani in un mondo normale, da domani tutti se la dimenticano e parlano di altro, in un mondo normale. Se dura più di 24 ore sta roba qui, vuol dire che state, cioè, vi sta attaccando veramente a tutto, sì, pur di...
La sosta delle nazionali, ragazzi,
guardate che per dire la sosta delle nazionali, il livello di merda nel quale ci troviamo, di assenza... Io non ho fatto la live, prima.
Sì,
oggi devo fare la live... Già ieri sera, per chi era collegato su Discord, vi dicevo, guarda ragazzi, A parte il fatto che ieri sera stesso, durante la discordata, non c'avevamo argomenti, non so di che cazzo parlare, quindi è stata difficile pure farla. Ma io stesso ho detto, non so manco domani se la faccio, perché invito gente, ma per parlare di che? Poi è uscito sta roba di Calvo, per farci un'intera puntata su Calvo, anche no.
L'abbiamo fatto adesso, quindi...
Vabbè, sì, ma questa è una roba, diciamo, più tra di noi, più carbonara, più ci diciamo la nostra.
Da quanto è che siete
organizzare
online?
Organizzare un palinsesto Twitch per fare sta roba qua mi sembrava proprio una roba.
Dalle 7:30 di sera, Claudio.
da 6 ore collegati dai. A parlare di Calvo. No, infatti però per farvi capire il livello, oggi sul Corriere dello Sport c'era la moda della costruzione dal basso che fa più danni che benefici, perché c'è stato un errore. E allora, come al solito, cioè in prima pagina sul Corriere dello Sport c'era questo. Figuratevi il livello.
Dai,
c'era anche l'intervista di Sacchi. L'intervista a Sacchi dedicata alla, sulla Gazzetta, no? Dove lui dice: no, ma bisogna insistere, cioè devi farlo con qualità.
Ok.
Cioè l'argomento di discussione è diventata la moda della costruzione dal basso, che è proprio il classico argomento di quando non si ha nulla da dire e allora la si butta in caciara sulla costruzione dal basso, no? Per dire. Ma Henry, io non so se tu ci sei, Henry, eventualmente puoi parlare o meno, se stai tornando a casa poi facci sapere, che ti devo fare una domanda invece di campo.
Soprattutto avvisaci quando arrivi a casa.
Se arrivi,
esatto, dal Giappone.
Io ci sono e sono arrivato da un pezzo.
E allora mi devi parlare del gol di Sulè.
Oh, che mamma mia, che gol!
Mamma mia,
golazzo.
Agresti ci dice se lo vendiamo o meno. Quali sono le intenzioni?
Maledetti che sei. Beh, ragazzi, è uno dei pochi fantastico. Che può portare soldi.
Infatti
è una volée alla, non lo so,
il vero terrorista non è Calvo comunque, è Romeo, eh.
Beh, io sono Calvo, quindi
il vero Calvo è Romeo.
Antonio, dopo mi devi permettere di salutare il mio compagno Ventura Romeo, che io sono mesi, anni che cerco di comunicare con lui su X, ma non mi risponde, visto che siamo in casa del nemico. Romeo, siamo in casa del nemico.
Ma come sono? Identificati, mandami un nickname in privato. Che
sono Roby Bien.
Una foto in costume da bagno, mandagliela.
Vado a verificare.
Sono mesi che cerco di comunicare con te perché
mi potete sentire anche in privato, cioè vi lasciamo.
Guardalo,
potete continuare da soli se
volete. Siamo in casa del nemico, c'è invidia, Romeo.
Ho messo subito il follow.
La ringrazio.
Cioè, vabbè, qua...
le amicizie nascono così, ragazzi. Tra l'altro, io ero convinto, vedendo il gesto tecnico di Sulè, però considerate che la prima cosa che abbia visto questa mattina mentre facevo colazione assonnato, ecco, che fosse un gol di tacco. Mi sembrava un gol di tacco.
Sì,
anche al
telecronista. Tipo Quagliarella. Invece no. Invece
ma è ancora più assurdo di un gol di tacco.
Sembrava un gol.
Sì, sì. Ma è un mix di sport, capito? Tennis, calcio, cioè, danza, una roba.
È ancora più assurdo perché ci va col sinistro che in quel contesto non ha neanche molto senso. Ti fa quella parabola.
Sì.
Assoluta. Beh, insomma, però non ha senso perché non te l'aspetti, no? Lui anticipa la giocata, gli dà uno schiaffo al volo, cioè proprio una volée, uno schiaffo al volo.
Sì.
Quello è un gol.
A me ha fatto lo...
poche persone.
Sì, ecco, a me ha fatto lo stesso effetto di quando vedi
piattone destro.
Sì, però a me ha fatto lo stesso effetto di quando vedi quelli che si fanno la tibia e il perone, no? Che dici, oddio, che senti quel dolore dentro. Ho pensato, se l'avessi fatto io, ci avrei lasciato una gamba, proprio perché è un movimento innaturale.
Noi si svita.
Sì, esatto. A noi si svita il ginocchio e finisce. Esatto, ed è la classica azione che la capisci, al terzo, quarto replay. Forse, cioè capisci effettivamente.
L'avrebbe segnato? No, per me la buttava.
No,
Anello.
Ha detto bene Romeo, sembrava di tacco, cioè, dall'inquadratura dall'alto, sembra un gol di tacco col destro.
Ma perché la parabola che fa la palla è una parabola che...
Sì,
che ti aspetti da un, colpo di
ma aperto un file, ma aperto un cassetto sta roba qua. Quello che ha detto Antonio, dice l'avrebbe sparata in curva, le polemiche sulla Rabona di Di Maria col Monza che è in Coppa Italia forse.
No, l'aveva fatto in campionato, che ha tentato la Rabona per il 2-0, ma quindi prendiamo il contropiede.
Sì. Okay. Eravamo in campionato, ok.
Campionato. Anche i telecronisti argentini comunque pensavano che fosse tacco, cioè.
Gol alla Bella.
Questo da memoria. Questo è molto bello, con forse era con la Lazio Di Maria, vado a memoria però.
Sì.
Ora non vado più a dormire. Ora non vado più a dormire finché non ricordo la partita.
Ma se non mi sbaglio, non era contro Izzo.
Che lo umiliò... sì, secondo me era contro il Monza.
Ragazzi. L'altro è bello anche come Sule se la costruisce, perché Sule va a prendersi la palla, apre, va a attaccare la profondità, cioè Sule ha proprio intelligenza.
E perché dobbiamo venderlo, Romeo? Cioè, io domando.
Occupare lo spazio.
Questo ci danno questi 30 milioni, no, Romeo? Cioè, parliamone.
Allora, a gennaio vi garantisco che l'offerta che non è mai arrivata ufficialmente, perché Sule ha detto in Arabia, andateci voi, era un'offerta però pronta tra i 32 e 33 trattabili, quindi significa che magari sarebbero potuti andare a 35, 36. Per me la base è quella, oggigiorno, considerando che gli arabi comunque offrono quella cifra. Il problema, lo sapete ragazzi, è che è inutile che io venga qua a fare polpette, cioè chi sono i giocatori che hanno maggiore mercato della Juve? Non è Szczęsny a 7 milioni netti annui, sono
Bremer di tutti.
Bremer, però Bremer lo devi vendere bene, perché
sì. Sì.
Invece
è vero che Bremer c'ha la clausola.
No, a me sta roba non risulta. Adesso ci lavorerò meglio in settimana, perché in Inghilterra ogni giorno la tiravo fuori, ma a me non risulta sta cosa. E anche perché sarebbe un suicidio, soprattutto le cifre che dicono gli inglesi.
Ma follia, se è vera.
Però va bene che hai però se ragazzi,
compra 53 lo metti la clausola a 50, sei pazzo.
Cioè ragazzi, noi dobbiamo metterci in testa che uno che tu hai pagato magari con indennizzo FIFA 300-400 mila euro, se ti offrono 35-40 milioni, ma quelli sono soldi che è linfa purissima. Per Bremer invece devi guardare il residuo a bilancio, devi fare i calcoli che hai fatto un po' con De Ligt, no? Non è, cioè, a me sembra normalissimo che siano questi ragazzi ad avere mercato.
Sule è un giocatore che oggi non fa parte della rosa della Juventus, quindi no, è più facile. Mentre Bremer è il tuo titolare in difesa, e se lo vendi devi anche comprarci un altro posto suo.
Stiamo pensando che Romeo Agresti è il più sulegnano del mondo. Io venderei piuttosto la sede che lui, però vi dico quello che potrebbe accadere.
Andresti a
Milano, ovviamente creerei un WeWork a Milano.
WeWork, esatto. WeCrash.
Bremer sono 2 anni, giusto? Questo finisce il secondo?
Sì.
O il terzo?
Questo è il secondo.
Questo è il secondo, inizierà il terzo.
Inizierà il terzo.
Da ammortamento sarà rimasto una trentina.
No, ti faccio i calcoli. Lui era al 30 giugno 35 milioni. Poi ora ha rinnovato anche lui.
Quindi
il prossimo 30 giugno sarà
ancora. Considerate che a giugno, lo scorso 30 giugno, i giocatori più impattanti a bilancio erano lui e ovviamente Vlahovic a 56.
Arthur,
Glaucone, però Arthur abbiamo fatto il rinnovo tattico e fra 2 anni ce lo togliamo.
Anche Ken.
Sì. Ma però comunque hanno anche ragione i ragazzi di chat, ragazzi, che dicono
economico a cedere Bremer. Soprattutto
ma se lo vendi a 80, sì.
Soprattutto con il rinnovo che ti permette di abbassare l'incidenza dell'ammortamento annuo, no? Significa che non so.
Però Anto 70-80, Anto 70-80 milioni, io vendo tutti i difensori, tutti,
sì, 70-80 si vede.
Ma pure gli attaccanti.
Comunque ragazzi, però ci pensiamo che l'anno scorso l'Atalanta ha fatto una delle operazioni più immorali della storia del calcio, vendendo Højlund che ha fatto 9 gol o 78 milioni, non mi ricordo quant'è, con una stagione da 9 gol, e poi uno ci pensa e dice cazzo, su lei 30 milioni è un po' un mercato drogatello.
Ma perché poi sai cosa, Glaucone, che noi abbiamo adesso, noi diamo l'impressione di essere una società debole, cioè una società che deve vendere, una società che deve rientrare di soldi.
Certo, l'Atalanta, certo.
L'Atalanta no, l'Atalanta è la percezione di andare a trattare con un club che ti fa un mazzo così e te lo fa. Perché l'Atalanta, sì, ragazzi, Cop Mainers, se non lo vende a 60 milioni, lo vende veramente a 50-55. Sì. E glieli devi dare. Cosa per cui non lo prenderei mai io.
Ma no, ma no, a maggior ragione, però, io non lo venderei. Cioè, veramente è meglio vendere Bremer a 70-80 e vedi quello che puoi fare, insomma.
Sì, poi devi trovare chi te li dà comunque.
Juve-Atalanta, c'erano gli scout del Manchester United, sia per lui e sia per Cop Mainers. Lo stanno osservando, intendo Bremer, sempre praticamente.
Se ci danno 80-90 per Bremer, sono 50 milioni di plusvalenza. Ma te, cioè,
gli fai il fiocco,
subito, su, cioè, fortissimo, ma i difensori 70-80 glieli dai.
Ma certo, ma grazie, è stato un enorme piacere, guarda, scherzi.
Ma sì, certo che glieli dai. Romeone, ma te oggi stavi in live con Luca?
Oggi ero con il grandissimo immenso Momblano che mi ha fatto sognare.
Ma i ragazzi in chat si lamentavano
che ha sparato.
Allora, ragazzi,
mi dico Tiago Motta, è vero.
No, vi dico la verità, le percentuali non me le ricordo. Mi ricordo però che Tiago Motta è sopra il 70.
Poi anche inventato, anche perché non si ricorda nessuno, quindi puoi andare.
Cioè, praticamente quelli con le percentuali più alte erano
73.42. No.
Non mi ricordo, ragazzi, era un Tiago Motta e Maresca.
Maresca.
Enzo Maresca, con Panoz che appena sentito Maresca ha iniziato a fare mille domande. Sì, Enzo Maresca, ragazzi, infatti anch'io sono rimasto un po', perché poi sotto le percentuali più basse c'erano Zidane, c'erano Paladino, sai, i vari, chi c'è ancora, aiutatemi voi.
Ma senti, ma tu,
c'era anche tu, Romeo, Eusebio Di Francesco con lo 0%.
Ecco, Romeo, ma tu sai niente di un eventuale ritorno di fiamma per di Conte?
Io, ragazzi, su Conte trovo solo secche smentite, ma da tanti punti di vista.
Anche io, okay.
Ma tanti, cioè, sì, con tante persone, poi o sono tutti bravi a tenerla segreta, bravi loro, chapeau, oppure secondo me Conte è l'unica cosa che ha in mano seriamente in Italia, e il Milan barra il Napoli, che mi hanno detto che ci sta sempre provando, ma ad oggi lui non apre. Ma vi dico una cosa, che nel Milan alla fine non mi stupirebbe se rimanesse Pioli, perché mi dicevano che ci sono tante correnti nel Milan al momento, sì, c'è chi parla con Conte, c'è chi parla con Lopeteghi, con quello e quell'altro, però Pioli zitto zitto sta ricompattando, no, un po' l'ambiente,
magari arriva secondo, quindi
magari vince l'Europa League,
esatto, e quindi
ieri una persona che segue molto bene il Milan ed è molto dentro mi ha detto fai attenzione che Pioli lo danno per spacciato, ma col trascorso delle settimane aumenta le chance.
Romeo, ma scusa una cosa, ma secondo te, cioè, qual è il pericolo, diciamo, più concreto riguardo Motta? Nel senso, quella roba del PSG è verosimile? Quanto è verosimile? Cioè,
a me continuano a dirmi, Glaucone, no Paris Saint Germain, no Barcellona.
Paris Saint-Germain, secondo me, secondo me è innamorato di Luis Enrique. Io non capisco perché venga.
Infatti, Luis Enrique, magari
perché
sta vincendo la Liga nuovo. Ma infatti, anzi, sta gestendo anche molto bene il casino Mbappé.
Molto bene.
È uno che lavora bene con i giovani, secondo me è perfetto per aprire il post Mbappé. Ma infatti, insomma, il pari non esiste, ragazzi.
Secondo me
il mio unico dubbio, ma questo è un mio, diciamo, non ho una notizia, è la mia percezione, è che Thiago Motta non è uno che accetta scatola chiusa, cioè se ti dice di sì deve essere totalmente convinto di dirtelo.
Sì, abbiamo detto.
Quindi io questo è l'unico. È l'unica cosa che vedo, ma... sì, però cioè, fermo restando
riguardo quello che
vuole, devi dargli quello che vuole.
Non è scontato, però è anche vero che se la Juventus non riesce a portare a casa un giocatore come Thiago, cioè un allenatore come Thiago Motta, non riesce a convincerlo, vuol dire che abbiamo dei problemi molto più seri di quelli che pensiamo.
Esatto, cioè dei problemi
però Thiago Motta è nella situazione in cui non deve sbagliare, perché raga, andare oggi alla Juve
certo.
È tutto da ricostruire,
sì.
Poi anche posso anche dire, sai che c'è, ma io un giro in giostra a Bologna qua sto bene, faccio un anno, poi magari si libera veramente il Paris, si libera un'altra panchina. Cioè, Thiago Motta, non è che se la Juve viene scodinzolando, secondo me non è quel personaggio lui, e anche da quello che mi dicono, lui è uno che è tosto nei rapporti con i dirigenti, con i calciatori, è uno che se viene è perché è convinto.
Posso fare un'osservazione, una riflessione che ho fatto anche con Fabio un po' di tempo fa in discordata, ma voi alla memoria, cioè io non voglio guffare Thiago Motta perché anch'io lo reputo un grandissimo allenatore, ma io non ricordo un giocatore o un allenatore o un nome accostato alla Juve così tanto prima che poi si verificasse.
Bravo, il più grosso terrore seguendo Giuntoli, che tra l'altro è un abilissimo depistatore, io ancora non lo conosco bene, però ragazzi,
non c'è mai stata una stagione dove sapessimo da settembre
dall'inizio
che era l'ultimo anno
per carità Antonio, però la mia sorpresa sarebbe che lui fosse veramente lui, cioè, capito?
Ha molto senso quello che dici, però ti sto aggiungendo che secondo me è anche particolare la situazione della Juventus, no? Cioè,
assolutamente. Dopo questo non implica che domani che maggio Giuntoli si presenta con Guardiola, cioè perdi si presenta veramente con Palladino, cioè non per dire, non è chiederci il grande nome tutti
è proprio, e anche la logica che ci porta da Thiago Motta, perché sembra davvero l'uomo che serve, proprio quello che tu dici, cazzo, prendo lui perché è lui, no?
È perfetto. Ma per questo sarebbe molto, molto grave lasciarselo sfuggire.
La chat mi taccia di...
un progetto attraente per un allenatore che in questo...
ma questo però, Anto, è vero che è così un po', Cioè, nel senso che, vista l'aria che tira, lo sappiamo pure, cioè, ne parliamo da un anno del casino che c'è da noi a livello, a tutti i livelli, società, cioè proprio a tutti i livelli.
Il casino secondo me è evidenziato dal fatto che 2 mesi fa, prima di sto ciclo orribile, si parlava di Allegri rinnovo, Allegri fa l'ultimo anno, non rinnova ma fa l'ultimo anno, quindi in società si parlava addirittura di tenerlo anche il prossimo anno, prima di iniziare il ciclo orribile.
Beh, vabbè, in società, questo è quello che sappiamo noi dall'esterno, quello che era dentro.
In società, infatti, non lo so se si parlasse di tenerlo un altro anno, a scadenza soprattutto. A me, per esempio, hanno detto, insomma, che a scadenza era l'ipotesi più remota di tutte, che sarebbe rimasta scadenza.
Era improponibile. È una roba che è totalmente... No, la gestione è già questa, no? Esatto. Con un contratto che ha un anno... e mezzo più o meno dalla scadenza, ma figuriamoci se tu sai che l'allenatore va in scadenza, che è molto divisivo, che sbaglia 2 partite e scende giù il mondo, ma anche agli occhi poi degli stessi calciatori che magari se ne fregano, iniziano a fregarsi. Secondo me l'unica certezza è che Allegri non rimarrà mai in scadenza.
Ma no, è impossibile.
Esatto, di questo se ne parla da tanto ormai, cioè hanno detto tutti o rinnova o va via, quando ancora c'erano, diciamo, quando c'era la cavalcata dei 53 punti del giro d'andata.
Io Glaucone, l'unica cosa che è l'exit strategy, cioè capire cosa fai, provi a risolvere il contratto, lo paghi fino all'ultimo.
Claro, però secondo me c'è solo da pagarlo fino all'ultimo centesimo, secondo me. Poi voglio vedere, se va diversamente sarò piacevolmente sorpreso, ma secondo me ci toccherà quella roba lì.
Anche secondo me.
Cosa che con i conti... Non è una cosa semplicissima da fare, anche quella.
magari sì, altro quella pesa, tanto vabbè raga, il bilancio prossimo tanto è in vacca totale, per cui a quel punto cioè, il pareggio l'hanno spostato al 2027 se va bene, quindi prossimo bilancio farà pietà.
L'unica cosa che penso io è che ti togli dal radar un certo range di allenatori, quindi bisogna ripartire, che non è detto che sia un male, però bisogna ripartire comunque da allenatori di un calibro leggermente più basso, e di certo non si può andare su profili del
tipo Zidane. Vuoi dare 3, 3 e mezzo al prossimo, ma se esageri vuoi da 4, a esagerare proprio. Non
puoi andare su profili tipo Zidane o altri nomi del genere, perché comunque se ti pesa...
Siamo lontanissimi da una roba
lì. Ma tanto anche prima non è che ci sei andato, cioè, perché prima avevi Allegri.
No, però hai Allegri, ti pesa un po', cioè Allegri tu ce l'hai come un top player da tre anni.
Oggi Frank Gavatorta ci ha ricordato che è il quinto allenatore più pagato d'Europa.
Appunto, cioè ce l'hai come un top player a bilancio, quindi è un dato di fatto, quindi per quello la Juve è abituata ad allenatori comunque di un certo livello. Diciamo Allegri ha sforato questo budget, è arrivato ai budget dei calciatori passati, però si è abituato a certi range. Diciamo che ti puoi permettere, pagando Allegri, allenatori di un range più basso, che non è detto che siano peggio, perché secondo me è il contrario, però non puoi andare su profili più diversi, tipo Zidane o altri.
Che poi voglio dire, Zidane sarebbe totalmente inadeguato peraltro al momento, e non solo per lo stipendio, io dico probabilmente per la situazione che c'è mo. È meglio uno di questi qui, ecco, uno di questo di piccolo calibro, sia per questioni economiche ma anche perché c'è da ricostruire. Poi Antonio abbiamo parlato mille volte, no? Quando ci dicevano i ben informati, gli amici di Harry, no? Che serviva il profilo vergine, no? Quello, cioè non il grande carismatico, se no poi sei punto a capo come con Allegri per certi versi, e quindi servono profili diversi, ecco, anche per quello, si coniugano anche con le esigenze economiche.
Ma lo stesso Conte, Glauco, lo stesso Conte
sei un punto a capo, come Allegri da certi, sì, per certi versi.
Per quello che ti dico, cioè comunque certi profili te li mangi. Poi è normale che io penso che la Juve comunque parecchie volte si è discusso di questa cosa qua, cioè l'allenatore in panchina, è vero, c'è la corrente, e io sono di quell'idea lì di darla più a uno che costruisca, al primo Lippi, diciamo, no? Che arriva dal Napoli, che costruisce un ciclo nuovo, diverso, che può essere un Motta o può essere chi volete voi, comunque con un'impronta giovane e tutto quanto. Però giustamente magari ci sarà qualcuno nella corrente Juventus all'interno, io non so, ma sicuramente sarà così, per essendo una delle società top al mondo.
Ma il problema più grande, Enzo, è quello che bisogna proprio eliminarle queste correnti, capisci? Cioè, se cacciano solo Allegri, cioè devono estirpare tutte queste correnti, cioè dobbiamo tornare a essere una società normale, con una gerarchia chiara, lineare, di comando, semplice, come ce l'hanno tutte le società, tutte, vabbè, ci sono poi le dovute eccezioni, per carità, però devi tornare a una roba normale, in cui si sa chi comanda, chi ha il ruolo che ha. In chat chiedono chi lo sceglie, dovrebbe sceglierlo Giuntoli, ce lo paghiamo Giuntoli, per quello, se non lo sceglie
Giuntoli, è segno di qualcosa che non va. Giuntoli è il capo dell'area tecnica, in teoria l'allenatore è competenza sua.
Lo deve scegliere lui, se non lo sceglie lui c'è qualcosa di nuovo, ripeto, che non va, ecco.
Io quello che dico, che delle volte se ne è parlato anche con Antonio in discordate passate, tutto quanto, se io dovessi dare una panchina domani a qualcuno per costruire, riportare un po' di juventinità, cosa che ce n'è bisogno come il pane, e che ti possa garantire di arrivare a un passo dal vincere o addirittura vincere, cioè competere subito per vincere, darti un'incerta impronta, i soldi io glieli do a Conte. Perché lasciando stare tutti i discorsi...
Ma che significa la juventinità? Scusami, che significa
la juventinità? Perché nella società manca, nei vertici societari manca, nei giocatori in campo manca, ed è un dato di fatto. è un dato di fatto, perché non hai più gente che...
Ma scusa, quando Conte è andato all'Inter, no? Quando Conte è andato all'Inter ha portato un po' di spirito nero azzurro. Serve uno che sappia lavorare bene, uno, due, tre, meglio. Cioè, non è che quando venne Trapattoni c'aveva la Juventinità, Lippi la Juventinità, che ne sapeva? Cioè, ne che era.
No, però sono allenatori talmente carismatici che ti portano.
Allora ti serve quello. Perché se no stiamo con quello che conosce l'ambiente, allora riporti Tranfolanti e via.
Però la Juventinità, io
la farei proprio semplice: serve gente che sappia lavorare, bene.
Esatto, io sono d'accordo.
E poi dopo, anche se c'ha il passato che andava con la sciarpa dell'Inter in curva, a me non me ne frega niente, capito? Poi per carità, anch'io ho vissuto con enorme piacere, poesia e passione quel periodo in cui, perché guarda, lo riconosco, ma mi piace anche pensare che ci sia un modo nuovo e diverso di vincere, di creare una squadra forte. Poi ho vissuto con grande affetto la nostra storia in cui avevamo un presidente che era Juventino Marcio come Andrea Agnelli e l'allenatore che era Conte, che proprio era stato il tuo capitano, quindi aveva un legame fortissimo con i tifosi ed è stato bello rivedere rinascere lui. Però non è solo quello, noi abbiamo avuto Moggi che non era juventino, Giraudo che
io intendevo quello, cioè tu oggi Conte sai che quello te lo porta, hai capito? Quello intendevo io, Conte tu sai che te lo porta, gli altri non lo sai.
Conte sai che ti porta probabilmente subito il fatto di essere competitivo, quello sì.
Quello.
La differenza
che a volte
è solo
si parla di certe formule che portano alla vittoria, come le pozioni delle streghe, no? L'ala di pipistrello e via che si vince. Invece basta lavorare bene, mettere persone competenti al loro posto, remare.
Siamo
tutti
strutturati, ragazzi. Siamo strutturati per Antonio Conte. Io ne dubito.
Antonio
Conte ti
scavalca di nuovo la società in termini di
personale.
Devi mettere uno sotto la società, uno sotto Giunto. Cioè, in questa fase, che sarà il primo vero anno di Giuntoli alla Juve, bisogna rafforzarlo inserendo in primis più uomini vicini a lui, che hanno lavorato con lui in passato e che siano uomini suoi, che se vanno in sede sono i suoi occhi, sul campo sono i suoi occhi, gente di cui si possa fidare.
Vabbè, certo, poi penso che sia uno dei primi,
sì, no? Ma Pompilio è uno, no? Insomma, servono più figure, soprattutto in un ambiente ministeriale come la Juventus. E poi sì, mettere un allenatore che a livello gerarchico sia sotto la società, sia sotto Giuntoli, uno fresco che arrivi e che dimostri. Poi la scelta è complicatissima, e in questo momento Tiago Motta sembra l'unica mia luce.
Secondo me, Conte era sopra la più forte organizzata dirigenza juventina degli ultimi anni.
Ma ti dico di più, che io ricordo
sotto Marotta, sotto Andragnelli, sotto Albanese.
Io ricordo perfettamente poi i giorni che portarono concretamente Antonio Conte alla Juve. Dopo
che faceva, io non ti devo ricordare.
Dopo gli incontri con Andrea Agnelli.
Per chiamare Conte dovevi chiamare il suo avvocato, non Albanese.
Ma aspetta, Antonio Conte dalla Serie B aveva una personalità tale che anche gli Agnelli, i Paratici, Marotta, fin da subito hanno faticato, no, a dirgli: Antonio, però tu devi dimostrare. Antonio ragionava da calciatore, ragionava da uno che aveva già vinto la Champions con la Juve, che aveva già vinto. E quindi, se quello era Antonio Conte atto 1, con una società strutturata, io non oso immaginare cosa potrebbe emergere con questa che si sta creando, si sta strutturando, si sta definendo. Io non la vedrei così semplice, perché non è più quella.
Magari Romeo ci ha lavorato, no? Noi con Antonio abbiamo lavorato in alcune
cose.
Ragazzi, è così, che lavora è così.
In alcune discordate in passato ne abbiamo parlato con Antonio, su alcune interviste che ha fatto Conte negli ultimi mesi l'abbiamo visto leggermente maturato da quel punto di vista.
Si è violentato per dire che si era pentito.
Ragazzi, Antonio Conte ha 54 anni, è uno che
il bluff, è stato chiamato il bluff.
Secondo me,
lo juventino contiano, diciamo così, chiamiamolo così, c'è il ricordo del Conte e prima era, c'era il Conte Juve che arrivò alla Juve, non c'è più quel Conte lì che si adatta a Zaccherini, Quagliarella, e cioè non è quel Conte lì, non c'è quella, anche allo stadio non ci sarebbe quel trasporto che c'era quando arrivò Conte, è tutta un'altra cosa. Nello juventino rimane l'idea di quel triennio lì, ma se Conte torna non è quella roba lì.
Però diciamo che è impossibile da ricreare una roba del genere, perché venivi dalla Serie B, venivi da anni faticosi, venivi da squadre non top, venivi da parecchie robe strane, primo anno dello stadio nuovo, quindi si è creata una roba secondo me irripetibile.
Io raga, poi banalmente ci vedo anche
Tu devi andare a cercare il nuovo Conte, non devi prendere Conte, perché quel Conte, per ricreare quel periodo lì...
Una alla volta, se no ci sovrapponiamo. Aspettate un attimo, vai Romè, scusa.
No, dicevo che secondo me, raga, cioè anche sul mercato non ti trovi.
Non ti puoi trovare oggi.
Non puoi trovarti, ma per quanto lui ti possa dire io lavoro con i giovani e tutto, ma lui...
Sì, però poi vuole il quinto, come dice lui, e sclera se non glielo porti, capito?
Io anche sul mercato non vedo come ci possa essere un punto di... d'incontro, tra l'altro con un manager come Giuntoli che a gennaio ha preso Jaloy e Alcaraz, cioè lui lì avrebbe chiesto Moses se gioca ancora e Vidal ha 55 anni e non lo so, io anche sul mercato non vedo Conte malleabile in questo.
È difficile, molto difficile. Poi secondo me, io ragazzi sono ormai dell'idea che li aspetto veramente tutti al 30 maggio, primo di giugno, insomma, quello che è. Lì si capisce se effettivamente sta famosa Juve di Giugno riparte o no. Però, per cui voglio vedere tutte le scelte e voglio capire che succede a tutti i livelli.
Un punto interrogativo, questa domanda gliela voglio fare. Romeo, secondo te Antonio Conte, oggi, che vive a Torino, che ha una certa stabilità qua, sappiamo quanto è difficile per lui staccarsi dalla famiglia, l'abbiamo visto nelle ultime scelte che ha fatto, tipo Tottenham o cose del genere. Se gli dovessero proporre un progetto serio, con la qualità dei giovani e una ricostruzione di 3 anni, con la qualità dei giovani che abbiamo noi, tu pensi che lui non accetterebbe, oppure che si mettesse di traverso e mette, non so, dei punti esclamativi su alcuni giocatori? Pensi che non sia più malleabile sotto quel punto di vista, visto la situazione e la voglia di tornare qua ad allenare la Juve? Questa è la domanda che faccio io.
Allora, a livello affettivo non ho dubbi che secondo me Conte metterebbe la Juventus davanti a tante cose, ma è la persona che fa meno scopa secondo me con la parola programmazione, cioè per Conte la programmazione vincere
Conte
subito.
Conte mette l'orgoglio davanti a tutto,
esatto.
Il proprio orgoglio, cioè Conte,
però raga,
vuole la Juventus non perché sia la scelta migliore per lui e per la Juventus, non perché ci siano delle basi condivisibili con questa Juventus, non perché il progetto sia quello giusto per la Juventus, ma perché questo gli permetterebbe di riscrivere la propria storia personale con la Juventus e dimostrare che di essere bravo, di tutto quello che volete, eccetera, eccetera. Ma
però io non immagino un Antonio Conte, Anto, che gli dici: senti Antonio, vieni qua e vinciamo fra 2 o 3 anni. Secondo me non è.
A questa domanda lui ha appena risposto nell'intervista che ha fatto per il Times, credo fosse, dove lui ha detto: io non voglio più ricostruire, sono arrivato in una fase della mia carriera dove ad un Antonio Conte non puoi chiedere di lottare per la Champions, per la qualificazione in Champions, per il quarto posto. Ho detto: io non faccio sta roba qua, ormai la gente da me si aspetta che vinca tutto, anzi che vinca pure in Europa in realtà, perché gli rifacciano anche quello.
Però Antonio, Antonio, perdonami, però il Milan a questo punto non ci azzecca nulla.
Ma infatti non sta il Milan, non è che ha firmato col Milan.
No, però visto che tutti lo danno praticamente fatto, se Pioli esce al Milan, no,
comunque sto rispondendo a una domanda specifica che mi hai fatto: se gli dovessero dire un progetto lungo in 3 anni per tornare competitivo. No, per me no, ti risponde no. Cioè, un conto è dire, appunto, mettere se stesso davanti, l'orgoglio, farne una persona, una questione di riscatto personale, allora lui sarebbe più che felice, soprattutto di dimostrare che Allegri sbagliava. Cioè, addirittura arrivare a vincere con sta squadra, che Allegri ha detto che non si può vincere, beh, sarebbe il suo sogno erotico. Proprio a livello di riscatto personale, diciamo. Però se partiamo dai programmi e se partiamo dai programmi da condividere con l'allenatore, secondo me non c'è un punto di incontro. Sono d'accordo con Romeo, con Conte non ci sono punti di incontro.
Oggi no, ragazzi.
Non è l'uomo giusto al posto giusto al momento giusto, no? Non perché non sia bravo, è il più bravo, però non è l'uomo giusto al punto giusto al momento giusto. Mentre un Thiago Motta può sposare molto di più la Juventus, perché per lui comunque sarebbe un passo avanti in carriera rispetto al Bologna. Quindi se tu vuoi ambire un giorno a allenare il Paris Saint-Germain, allenare il Barcellona o quel tipo di squadre, come pare possa ambire a fare, la Juventus può essere una tappa intermedia che ti può lanciare, perché comunque parliamo della Juventus. Poi trappolone incredibile anche la Juve, quindi devi giustamente rifletterci molto bene. E poi, per rispondere a Pasquale, se la Juve chiama Conte, secondo me Conte torna ad ogni condizione, ma non è una roba buona. Io non sento tutelato se uno torna a qualsiasi condizione. Io preferirei il contrario, cioè preferirei Thiago Motta, che lo devi convincere di un progetto, altrimenti non ci viene. Perché il tornare a qualsiasi condizione è la roba di Allegri. Allegri è tornato.
È vero, però è anche vero che è vero, Antonio, però magari può esserci un altro punto di vista, cioè nel senso è verissimo quello che dici tu, però magari dal mio punto di vista io ti posso dire non ti prendo neanche come un trampolino, perché noi siamo la Juve, io non sono un trampolino. Io sono l'arrivo.
Io in questo momento è un trampolino.
Sì, è vero, ok, in questo momento è vero, però sono la Juve. Non penso che il Barcellona in questo momento sia più della Juve.
Io queste frasi faccio, cioè, parliamo di calcio, cioè quello ti chiede, ma chi mi fai allenare? Ma che tipo di mercato puoi fare? Che tipo di investimenti puoi fare? Che strutture c'ho? Quanto spazio c'ho per metterci gente mia? Lo staff? Mi fate mettere i fisioterapisti? Mi fai conoscere la struttura? Mi fai... cioè, si parlerebbe di quello, no? Si dovrebbe parlare, certo, di quello, però,
non ma infatti l'inserimento di un Tagomotta sarebbe più graduale, anche a livello di, cioè nel senso al tuo staff, ma lo inserisci in un altro contesto dove comunque Tagomotta accetta che il capo dei medici, no, magari sia quello e non quell'altro.
Esatto.
Con Conte sono già delle dinamiche queste che sono differenti, perché Conte, ragazzi, io ve lo garantisco, è uno che controlla anche quanto alta sia l'erba del campo, ma lo fa davvero, non è uno che controllava come venisse fatto il caffè alla Pinetina dai baristi dell'Inter, ma non sto scherzando, sono tutte cose che io vi posso documentare. È uno che a Vinovo aveva fatto, io mi ricordo, Juventus TV, quando frequentavo appunto Juventus TV, praticamente le finestre davano sui campi e lui le ha fatte blindare, ha fatto in modo che non si vedesse più niente all'esterno. Cioè, ragazzi, Conte è uno che poi diventa un martello pneumatico, ma davvero a 360 gradi. E per me oggi la Juve non è strutturata, non è quello che serve, probabilmente, per quanto sia il più bravo di tutti, a mio modo di vedere, in campo.
Posso farti una domanda, ma sia Antonio che a Romeo, sempre su Conte, visto che stiamo parlando di Conte, ma secondo voi lui però non può permettersi di fare un altro anno fermo? Dici no?
No, secondo me lui questa volta, se non è convinto, non torna da nessuna parte, piuttosto aspetta un altro giro di giosta.
Un altro giro di giosta.
Un'altra cosa che ho capito,
parlando con un po' di persone vicine a lui, e che comunque non è vera la roba dell'estero, che lui non ci vuole andare per questione, no, ragazzi, se lo chiama il Bayern, se lo chiama no, il Manchester United, là è come.
Secondo me questo è il primo obiettivo suo, cioè vuole un top club,
sì, anche per andare, sì,
per vedere se può andare a vincere, certo, certo.
Ma infatti, infatti quell'intervista al Telegraph è proprio il manifesto di ciò che lui, secondo me, vuole ora: una squadra pronta, un instant team, provare a vincere la Champions, no?
Ma poi lui lo dice,
esatto. Conte, secondo me, è un tifoso incazzato, cioè vede come noi la Juventus, vede che in condizioni si trova, vede come è allenata, e dal suo punto di vista dice: ma come cazzo è possibile che siano ridotti così? Se mi chiamano, glielo aggiusto in due mesi.
Sì. Cioè, che era il ragionamento che faceva anche probabilmente Allegri, prima di tornare.
Ti ho detto prima, è uguale ad Allegri, secondo me, con la differenza che magari Conte te la aggiusta veramente.
Opinione
personale,
Vabbè, il campo è un'altra faccenda, il campo, però dal punto di vista,
però sembra proprio quella motivazione
della personalità, cioè siamo lì.
Sembra quella motivazione, però, capito? Cioè è proprio la motivazione del cazzo che stanno combinando, ora ritorno io e gliela aggiusto perché stanno facendo un casino. Che è una motivazione che può anche essere nobile, però secondo me, davanti a un'offerta della Juventus e una del Bayern Monaco, secondo me va al Bayern Monaco, ma senza
ma sarebbe folle, ma sarebbe folle a fare il contrario,
sarebbe,
ragazzi,
pericoloso, sarebbe, cioè, non vorrei manco uno che rifiuta il Bayern, cioè come non volevo Allegri, non per le stesse motivazioni, cioè uno che mi rifiuta veramente piazze prestigiose, importanti, per venire alla Juventus a rispiegarla per motivi,
tra l'altro,
personali,
mi hanno detto,
cioè anche no,
mi han detto che nella sua testa c'è un possibile ritorno al 4-2-4, sì. Però questo denota intelligenza, sottolinea quanto sia comunque Conte, ragazzi, avrà mille difetti, questo, ma è uno che studia,
sono convinto di questo, l'ho detto mille volte, per me non torna a fare il 3-5-2, sa che il 3-5-2 in Italia è ma anche all'estero il suo 3-5-2 è percepito come una roba, diciamo, passata,
sì, non lo fare, antica e difensivista,
lui
e tutte
ha bisogno
quelle
anche
robe lì.
Secondo me, proprio di ricostruirsi l'immagine di allenatore, ha bisogno di un contesto vincente.
Anche questo l'avevamo detta.
Certo che l'avevamo detta. E ha bisogno di un contesto vincente, ma anche di fare uscire fuori un Conte diverso da quello che ha lasciato ormai,
sì,
no,
sì,
immaginato.
Sì, ragazzi, stiamo restando che non è che abbia fatto dei disastri epocali,
Ti fa il conto.
Non è che ha fatto dei disastri epocali,
No, per carità.
Sto parlando del modo di giocare. Secondo me quello ritorna con l'intenzione di fare un calcio offensivo. Lui ha cominciato così, ragazzi. Lui ha cominciato col calcio offensivo. Ma c'è il 4-2-4.
Bari e Siena era uno spettacolo. Ma io, quando ero a Bardonecchia, primo ritiro della Juve, io ricordo perfettamente come per 10 giorni lui avesse provato il 4-2-4. Cioè, l'idea era quella.
C'erano Pirlo, Bonucci,
Vidal, poi ti pigliano Vidal.
Sì.
Beh, lui aveva fatto il 4-2-4 fino ad allora,
Sì. Tra l'altro, inizialmente Vidal entra come ala sinistra, poi dopo, provandolo in campo, si rende conto che era un problema. Troppo sprecato.
Se vi ricordate, per lui Pirlo era un problema. Quando si ritrova Pirlo preso parametro 0, e Marotta glielo prende a parametro 0, per lui era un problema, perché nel suo 4-2-4 non sapeva come utilizzarlo.
Sia lui che Benucci.
Prime partite di campionato lui va sul 4-2-4, poi cambia perché onestamente non era.
Sì.
Però lui è uno intelligente, cioè lui è uno che studia, che si documenta, che prova anche a cambiare un po' lo staff. Guarda, ragazzi, quello fa la differenza. Io parlavo recentemente con delle persone, no? Cazzo, ma Ancelotti, anche lo stesso Guardiola, comunque un po' cambiano, magari non le figure più apicali, ma anche quelle sotto, no? Perché ti portano entusiasmo, idea. Ma aspetta, non dico fare come sta facendo negli ultimi tempi la Juve, che spot ti mette una figura, no? Dello staff tecnico per dare l'impressione. Cioè, prendere persone
cui tu poi dai fiducia realmente e li ascolti.
Che ti riferivi qua? Perché ci sono due o tre esempi che...
ragazzi, cioè, non è che dici metto Pinco Palo nello staff e poi c'è il Pinco Pallismo, no? Grazie. Cioè,
ma poi no. Su Conte bisogna dire che lui, quando c'è stato bisogno, lui ha sempre cercato di rinnovare, ha sempre cercato di portare novità. È vero che nell'ultimo periodo si era un po' seduto su quel calcio, però ha continuato a fare risultati fino a che non è finita l'ultima avventura al Tottenham. Ha continuato a fare risultati, a produrre risultati, almeno quelli che gli chiedevano. Conte è uno molto attento alla preparazione atletica, è molto attento a quello che devono mangiare i calciatori, è molto attento al fatto che ogni calciatore ha bisogno di un suo personal trainer, tra virgolette. Cioè, è un professionista vero. E poi è uno che sa come si vince anche da calciatore. Cioè, io sono per Thiago Motta, perché in questo momento la Juventus ha bisogno di di novità, secondo me, per uscire da un cortocircuito che si è creato in
totale
dell'allenatore totale della Juventus, no? Però Conte sarebbe comunque una scelta non sbagliata. Uno, perché lui sicuramente farebbe di tutto per rimettersi in gioco nel miglior modo possibile. E due, perché secondo me se lo merita, cioè se la merita una seconda chance alla Juve, cioè se l'hanno avuta gli altri, se la merita pure lui una seconda chance alla Juve. Perché, ma qual è la chance? La chance è di andare a vincere la Champions. Cioè, questa è la chance. E io penso che lui la intenda in questo modo. Cioè, la voglia per questo, no? Vorrebbe una seconda chance per provare ad andare a vincere la Champions.
Ma se è intelligente, sa che non è questo momento, Henry.
Sì, lo so che non è questo momento, però fagliela costruire, poi vediamo.
Ma deve stare a 6 anni però, cioè, per arrivare a quella roba.
No, 6 anni non lo so.
Io
non sono così. Giocatori così forti che cambiano le sorti di una squadra, cioè sono Mbappé, poi alla fine la verità è che nel calcio moderno sono più le squadre come costruisci le squadre.
Lo dimostra anche il percorso dell'Inter l'anno scorso, che in maniera se vogliamo anche un po' estemporanea, azzeccando le mosse, è arrivato in finale. Quindi io capisco il discorso di Harry. È chiaro che realisticamente ora la Champions la vediamo, no, veramente com'è.
Esatto.
Roba lontanissima, ma perché non siamo competitivi neanche per l'Italia, quindi
certo.
Però uno come Conte, ha ragione Harry, uno come Conte, se arriva ragiona subito, cioè sull'immediatezza anche, ma lui ragiona così. Però se, e qua vengo a Glaucone, Antonio è furbo e secondo me comunque la Juve non lo cerca, aspetta l'ultimo giro della giostra sulla Juve fra un paio d'anni, 2 o 3 anni.
Esatto, è quello che penso anch'io.
E nel frattempo magari si va a giocare la Champions.
Nel frattempo magari se trova il club tipo il Bayern, quelle robe lì, capito? Dove può, cioè, colmare, che peraltro penso che la Champions sia anche un po', non dico un'ossessione, però insomma lui lo sa che il suo punto debole è stato sempre quello, no?
L'Europa, il problema è che lo sanno anche le big, secondo me.
E lo sanno anche le big,
perché
esatto,
io capisco, no? Era uscita l'indiscrezione della Bild, il mio amico Falk, che aveva scritto che per Conte il Bayern era il primo obiettivo, grazie al razzo, no? Cioè, nel senso, non capisco che faccio, che dica, perché c'è, vorrei allenare Manchester City, Real Madrid, cazzo, ne so, il Paris Saint Germain. Poi però devi vedere se queste ti cercano, perché ultimamente, secondo me, Antonio da quel punto di vista un po' paga,
il
percorso
paga,
in Europa.
Sì, infatti lui, secondo me, ce l'ha proprio come pallino quello di rivalutarsi in quell'ambito lì.
Io non lo vedrei benissimo, ma cioè, fossi in loro lo prenderei l'altro ieri il Manchester United.
Eh per sì, perché lì c'hanno bisogno di quella roba.
Cioè, 2 anni, io se fossi in Manchester United lo prenderei ieri, Conte.
Sì, sì, è vero. Subito sì, proprio, male, che diciamo...
Mi va veramente male quei giocatori lì.
Sì, ma sarebbe perfetto, sarebbe perfetto.
Li distrugge.
Tutto, distrugge tutto, ma per un paio d'anni è quello che serve, dopo questi cialtroni che si sono susseguiti a Santoni e che non hanno vinto niente. Che alla fine, tanto criticato, ma l'unico che ha vinto qualcosina seriamente è Mourinho, post Ferguson lì.
Sì, sì. Ma anche con investimenti non da poco, però sì, sì. È vero, è vero. Ci abbiamo altri argomenti da trattare. Henry, non ti faccio la domanda sulla costruzione dal basso. Spero che tu non
l'abbia. L'hai appena fatta, tanto.
No, ma tanto non l'ha letta, non l'ha letta, per fortuna. Quindi non so come si parla.
Ma parliamo invece di una cosa, giusto per, lo chiedo io, perché oggi ne abbiamo parlato in chat da di noi.
Scusami, i giornali se ci stanno, così li commentiamo.
Ah, le prime, sì, se sì, ci stanno, sì. Così le commentiamo. Comunque, cioè, un'opinione anche rapida, cioè, con sta roba di Jalot, Alcaraz, cioè, che ve ne pare? Cioè, giuntoli male fin qui, in realtà, se ci pensiamo.
Mettiamola così, a gennaio non bene a mio modo di vedere, Allegri non Allegri, perché Jalot, ragazzi, un po' l'abbiamo pagato, poi è vero che è una mossa che abbiamo fatto per anticipare, però ad oggi questo non debutta, qualcuno parla di un possibile prestito al termine della stagione, mi sembrerebbe surreale, ma...
Cioè, se farà in prestito è veramente surreale, c'è un acquisto folle.
Vediamo cosa succede, però è un alone di mistero enorme al momento, su Jalot. Alcaraz, poi si è fatto male, ma quando era abile e ruolabile, comunque Allegri ci ha messo un po', non l'ha fatto entrare con l'Udinese, lo ha fatto giocare a Napoli perché mancavano un po' di giocatori, però... Anche...
Oh, c'è un'altra notizia che è uscita oggi importante, lo vedo ora vedendo... Tutto Sport. C'è Marotta che ha detto che al termine del contratto saluta.
Sì.
Sì, ma ragazzi, il contratto è 2027, fra 3 anni.
Cioè, ragazzi. Ce l'avevo prima.
Saluta domani.
Io penso che ho annunciato l'addio a gol nel 2051.
Vabbè, lo declassiamo a sti cazzi. 2 anni.
Comunque dicono in chat, dicono 2026, però boh, vai, cambia poco comunque, cioè ancora ce n'è insomma.
Mi pareva 2027, ragazzi. Sì, comunque c'è, cioè, come dire, fra... No, mi pare 2027, però ragazzi, perché il CDA glielo aveva rinnovato blocco ultimo triennio, credo. Sì, comunque 26-27 è un addio a 2-3 anni. Quante cose possono cambiare, specialmente all'Inter?
Infatti,
non la vendono e arriva qualcun altro.
Comunque, Tutto Sport, prima pagina, Sulè 50 milioni. È il caso? Punto interrogativo.
Noi parlavamo di 35, quindi.
No, non è il caso.
No, io pure dico no.
Grande Henry.
No. Sulè lo devi tenere.
No, la devi provare più che tenere, la devi provare.
Devi tenere, deve giocare con te. Non esiste.
Vabbè, diciamo che una chance la merita.
Io che su lei poi sono...
Vai, Harry, scusa, vai.
No, sì, vabbè, lo sai che su lei, voglio dire, prima ancora che è arrivata la Juve, insomma.
Tu hai rotto il cazzo da quando non esisteva ancora. Però dice...
Da quando aveva 9 anni, che...
no, 9 no, ma non era manco alla Juve, quindi figurati. Ma
no, però l'avevo visto
più o meno, non c'era 9 anni, ma 10 forse.
Era 10, no, vabbè, no, dai, avrà 10.
Era piccolo,
era un giovanissimo.
Però il problema è, la domanda che ci dobbiamo fare, secondo me, nel caso di Sulè, ma questo può diventare forte veramente, considerando che c'ha 20 anni. se può diventare veramente forte, beh, allora non vale 50 milioni in questo momento. Cioè, nel senso,
ragazzi, secondo me, per come stanno le cose oggi,
te li tieni.
Una chance la merita, questo è
questo può diventare veramente forte. Ma dove lo trovi un altro?
Io vi faccio una
giovane
domanda.
Forte numero 10 da poter prendere sul mercato oggi spendendo, che ne so,
ma ce l'ha.
No, dico, se non ti tieni sulle qual è l'alternativa? C'è. Quali sono i giocatori che puoi andare a prendere già formati, già fatti, già
ragazzi.
Noi abbiamo, io credo che abbiamo una croce purtroppo fino al 27. Vi faccio una domanda.
Aspetta, fai l'intervento di Romeo, che devi dire, Romeo?
No, ragazzi, ma se ci offrono davvero 50 milioni per Sule, secondo voi?
No, ma sta già lì.
Ma ragazzi,
questo volevo dire.
Sta già lì.
Cioè,
lo so.
Glielo danno.
Non si fa,
hai ragione.
Dai, ragazzi. Anche perché subentrerebbe, soprattutto in una politica di sostenibilità, di conti non a posto, un atteggiamento conservativo, perché io sono il primo a volerlo vedere Mattias con una guida tecnica dopo un anno di Frosinone. Però l'interrogativo che si porrebbe alla società è: ok, noi rifiutiamo 50 milioni, se poi dovesse far male diventasse complicato a venderlo anche a 20, 25, 30. Purtroppo questo è un ragionamento che può anche subentrare.
Per questo si ha bisogno di una, di uno staff tecnico che decida,
ragazzi, la verità
che prende le responsabilità, le palle di dire
la verità
è, buono,
è che noi non sappiamo se i giocatori della Juventus sono buoni o no.
Esatto,
questo è il vero dramma della Juventus, non sappiamo mai un cazzo dei giocatori,
non lo sai perché non abbiamo guida tecnica e quindi non lo sai, quello è il problema.
Ma è una roba atroce,
non te li chiede nessuno. Anche
è una roba atroce. Parlavate di Conte, ma se Conte mi dice questo giocatore non è da Juve, io mi vendo la casa, cioè sono sicuro che quello non è da Juve, perché non ce n'è uno nella storia di Conte che si è esploso quando lui ti diceva che non è bravo, non ce n'è uno.
Si torna sempre lì, ma la domanda che volevo fare io appunto era questa, cioè quanti ne dopo, cioè, e a seconda delle offerte che arrivano, il mercato e quindi nel senso le vendite, uno, due, quanti, cioè bastano 70-80 per Bremer e abbiamo fatto con le cessioni illustre?
È difficile rispondere, Nico, cioè dipende da troppe cose, cioè dipende da tanto, dall'allenatore nuovo, cioè bisognerà fare delle scelte, perché abbiamo un sacco di giovani in giro, qualcuno lo tieni, qualcuno no, c'è il bilancio che sappiamo qual è il problema, quindi è difficile dire oggi.
Ma ragazzi,
secondo
ma
me
il problema
poi non lo so.
Di Conte, cioè il cosa dico, non è che ha valorizzato gente impensabile, perché quello lo sa fare tanta altra gente, non è l'unico al mondo ad aver valorizzato gente importante, gente scarsa, gente.
Vabbè, Gasperini è maestro per
Gasperini,
dire questo.
Gasperini, Motta, ma ci sono tanti allenatori. Non scherziamo, cioè gente che fa i miracoli, ma pure a Lecce, cioè fanno i miracoli con gente che probabilmente non dovrebbe essere in Serie A, no? Quindi non è quello, è esattamente il contrario. Conte fa rendere bene i giocatori forti. Mi dite di nuovo un giocatore forte che abbia fallito con Conte?
Sì, non ce n'è.
Uno.
Ce ne sono.
Non ce n'è, tutti fortissimi.
Eriksen è l'unico caso che viene citato ogni tanto, ma insomma è una roba molto
particolare. Aveva trovato la quadra
pure con Tevez, che gli è stato preso a metà mercato quando lui non lo voleva, voleva altro. Cioè, c'è tutta una storia dietro, ma poi ha giocato Eriksen. Ha trovato un ruolo all'interno, cioè Conte ha trovato il modo di sfruttare il talento di Eriksen anche in una squadra che non aveva bisogno probabilmente di Eriksen, ma l'ha trovato.
Sì, che non lo prevedeva.
Ma sì, ma faceva le cose normali, c'hai Vidal, perché non deve giocare Vidal? Ti ritrovi Pogba a 18 anni e dici, vabbè, oh, questo è pronto, deve giocare, e gioca.
Su Pogba è ancora più, cioè è diversa, perché Pogba arriva alla Juve con la nomea di essere un Pirlo, cioè un giocatore che dovesse giocare davanti alla difesa. E lui, dopo il primo allenamento, dice: calmi, questo è una mezzala, finalmente, cioè e non aveva tutti i torti.
Sì, no, ma dico che non è che non te lo fa giocare.
Deve giocare lì e basta. È sì, così. Sì, sì.
Ma questo però mi deve fare capire quanto è difficile il lavoro della Juventus. Perché, ripeto, quando c'hai delle certezze, le certezze partono dall'allenatore, dai feedback che ti dà l'allenatore e dal lavoro che fa sul campo l'allenatore. Quando c'è delle certezze è più facile ragionare, sai perfettamente chi è bravo, chi non è bravo, cosa ti serve, cosa non ti serve, che caratteristiche ti servono di un giocatore piuttosto che di un altro. Alla Juventus, purtroppo, lo dobbiamo dire, non si capisce un cazzo in questo momento. Vlahovic è bravo o no? Sulè,
sì, bravo, non
no?
Si capisce niente perché siamo in questo caos.
Di Maria
senza
era
guida
bravo
tecnica.
Era morto, cioè,
ragazzi, non so, bravo. Lo dobbiamo capire.
Locatelli è bravo o no? Miretti è bravo o no?
Sono tutti ingiudicabili, Anto, sono tutti ingiudicabili. Cioè,
è un problema serio questo qua, perché quando poi Allegri dice io sono bravo a capire il valore dei giocatori, probabilmente sembra a capirlo, ma non a dimostrare, a farlo vedere, cioè non si capisce un cazzo di quando allena lui.
Ho visto il tizio.
Uno vale uno.
Vabbè, ma quello è perché noi non dobbiamo capire, cioè lo deve capire solo lui.
Tu sei giornalista, io no, io devo capire. Quindi no, è quello, cioè servono delle certezze per poter fare anche una programmazione degli investimenti, puntare sui giovani. Cioè, io se c'ho un parco di giovani importante, io voglio capire se uno è bravo o no. Ma chi me lo deve dire?
Sì, sì, sì. Io la paura mia è che il prossimo allenatore, chiunque sia, avrà dei bivi e delle scelte da fare a seconda delle offerte che arriveranno per il mercato, appunto.
Oh, intanto c'è il Corriere dello Sport che mi hanno postato, l'ho visto ora. La meglio Juventus, età media 26 anni, la più bassa dal 94. Il lavoro svolto da Allegri può garantire il futuro uno splendido patrimonio.
Ma va,
poca esperienza,
dai.
Tanta prospettiva. Ecco lo slogan di una squadra cresciuta attraverso la progettualità di Max, cioè lui ha progettato.
Mamma mia, ragazzi, che
per trovare un gruppo di giovani bisogna andare al 93, quando Trapp lanciò il 18enne Del Piero.
Che leccata clamorosa, ragazzi, mamma mia.
Vabbè, vuoi dire una cosa brutta,
però no, qua senza dire, però.
Cioè, veramente clamorosa, vabbè.
Vabbè, questo è da sosta, questa prima pagina è da sosta,
sì. È da sosta del pensiero, cioè del pensiero
tutta
fisico.
Sosta completa,
sosta del cervello, sì, lo metti in pausa.
Su lei a destra, diciamo tipo Orsolini, come lo vedete?
Cioè, vabbè, bene, come lo devi vedere? Ha visto la partita di cosa, del ragazzo, abbiamo il tizio ieri con la Turchia,
vista, sì.
Ma che... lì ci gioca Felipe Anderson, Harry.
Felipe Anderson.
No,
guarda, per dare manforte a Romeo vi metto un memino su lei che la riassume bene.
Basta, vecchi di 35 anni vanno presi prima che esplodono. Poi Freccia, su lei è sopravvalutato, non ti risolve 70 partite. Che poi è questo, cioè l'argomentazione è che non si risolve tutte le partite.
Esatto.
Cioè, 70 neanche Messi ti risolve tutte le partite.
Giusto, sì, esatto. Felipe
siamo dunque.
Benvenuto Felipe Anderson e ricomincia il ciclo. Basta, vecchi 35.
Felipe, ci siamo per una risposta definitiva,
Quindi lo prendiamo sicuro,
Non è una roba.
Quante ne vuole? Quante gliene diamo?
Credo che siamo meno. Credo che l'offerta della Juve sia sui 3,5. 3,5.
Non di più. Già sai.
Quindi lo prende Roma.
Io credo che la Juve sia molto molto avanti.
Oh, facciamo sbilanciare Romeo su una questione brutta.
E aggiungo una cosa, che secondo me si sta aspettando la Champions.
Facciamo sbilanciare Romeo su una questione brutta, ragazzi. Una questione...
Figolosa.
Beh, Felipe Anderson mi sono appena fatto, quindi
no,
molto
peggio.
No, più brutta, Romè, più brutta. Zazza, io ho già capito.
Commenta il caso Acerbi, non merita di chiudere la carriera con una squalifica. Questo era giusto per darvi una citazione.
Che causa del suo mal piange se stesso.
Questa era la cosa che doveva, oppure
no, volevo sapere un parere su.
No, io invece penso l'esatto contrario, che merita la stangata. Poi, se riescono a provare che non abbia detto delle cose, ma ne dubito, perché poi tra l'altro anche lui davanti a Kinè non ha fatto un passo indietro, parlo di Acerbi. Secondo me sul razzismo, ragazzi, non si scherza, cioè stangata.
Sì.
Ma stangata significa che la nazionale 10 giornate in campionato.
Io leggevo che l'Inter, in caso, tra l'altro c'è una roba strana, perché pare che lui abbia tipo rinnovato il contratto pochi giorni prima
27.
Dell'episodio,
però trapelava, no? Avevo letto un po' la Gazzetta nei giorni successivi, che in caso di stangata l'Inter da grande club, giustamente, sarebbe andato a quindi Acerbi rischia grosso,
perciò va lì a dire no, non ho fatto niente.
Sì, però io sto giro ho il sentore che prende una bella stangata, come doveroso che sia.
Sì, come doveroso, esatto.
La posizione dell'Inter come vi è sembrata?
No, l'Inter aspetta, secondo me, a questo punto.
Opportunista.
Aspetta. No, nel senso che fino a questo momento mi sa che l'Inter si è schierata con il giocatore, eh?
Eh beh sì, l'ha istruito sì, anche
ma in maniera molto sottile, cioè provo a starti vicino, ma se hai fatto quello che temiamo che tu abbia fatto,
non è che ti posso dire bravo,
anche perché poi ribadisco, quel pezzo della Gazzetta è un pezzo abbastanza forte, cioè tipo
non sono andati in trincea, no? L'Inter per difenderlo, quello no.
Caro Acerbi, se hai fatto quello sappi che noi prendiamo il contratto, lo sappiamo.
Ha detto il voglio vederlo, della Gazzetta come se fosse un pezzo commissionato dal
no, sai, sono mal pensato.
Vabbè. Oggi leggevo di una terza via tra la stangata e la soluzione. Ecco, questa sarebbe la roba più brutta in assoluto di tutte. Peggio della soluzione.
Sì.
E secondo me ciò che accadrà,
Ovviamente.
Sicuro. Sicuro, cioè, ovviamente. Se c'è una che è la peggio, stai sicuro che accade quella.
Ma giustamente l'Inter,
la roba o l'ha detta o non l'ha detta, raga. E se l'ha detta sono 10 giornate, se non l'ha detta sono zero.
Cioè, non è che c'è
via di mezzo. Non è, l'hai detta, però, siccome
l'hai detta piano,
esatto.
Quindi, cioè, esatto.
L'hai detta, ma non volevi dirlo.
Ma esatto. Poi sto cazzo di fenomeno contro il razzismo lo vogliamo combattere seriamente o no? Perché se lo vuoi combattere seriamente i club non devono
tutelare. Che Acerbi ora, se si presenta di nuovo agli allenamenti dell'Inter, credo che le prenda da Thuram, cioè,
a voglia.
Beh, Thuram quella roba che ha detto
Thuram lo picchia, secondo me, ma giustamente.
Secondo indiscrezioni sto leggendo la chat, il giudice sportivo potrebbe combinare. No dai, sarebbe ridicola sta roba.
Sarebbe veramente, cioè, la morte del.
Portano una prova che è difficilissima. Cioè, non so come devono scagionare.
Ragazzi, cioè, ha ragione Antonio. O lo scagionano o gliene danno 10, se no siamo nel ridicolo. Non c'è altro.
Passa per bugiardo coso là. Jesus, che si inventa? Che ti ha detto.
Tanto sì, mi ha fatto molto ridere come ha tentato di difendersi a Acerbi con quelle. Vabbè, ragazzi. Ma anche è un insulto anche all'intelligenza di tutti,
Ma dai, veramente, cioè, proprio una difesa che più maldestra di così non si poteva fare.
Poi ragazzi, la Biale è secchia, cioè, è chiaro, secondo me.
Ma poi perché deve inventarsi tutto, Juan Gesù? Se sta giocando,
tra l'altro,
grazie del Signore, perché deve...
Tra l'altro.
Esatto. Sì, non ha senso.
Posso dire solo che ho trovato più patetico coloro che hanno suggerito di pitturarsi la faccia, come aveva fatto il Treviso.
No, mamma mia, ma quelli lì. No, ma poi quella roba.
Ma ragazzi, mamma mia,
ma poi ha insistito pure, ha scritto 3-4 volte, si tinga la faccia almeno per un giorno e mezzo lì, cioè, non so, quella roba lì era veramente
almeno per un giorno, imbarazzante. Tu vai a fare la spesa, io me ne immagino lì tutto denaro alla
coppia,
in fila la cassa con la faccia di Nero. Sì, comunque sì, no, è vero, la Serie A è la stessa che fece la campagna contro il razzismo con le scimmie, è vero anche
questo. Ah beh, ragazzi, vabbè. Ne abbiamo viste Gio Nicolò.
Visto robe, vabbè raga, abbiamo avuto Tavecchio, dai. Cioè.
Beh, sì.
Tipo ba.
Robe belle, abbiamo avuto cose.
Ragazzi, Tavecchio. Micheli, in tanti chiedete di Micheli.
Sì.
Micheli non è uomo di Giuntoli, poi no, che abbia lavorato bene con Giuntoli è uomo, cioè sì, la proprietà della Laurentiis, poi Giuntoli è una persona intelligente, sa relazionarsi con più anime e hanno fatto un gran lavoro, perché poi Micheli è stato fondamentale per Kvara, per Kim, però Micheli quando è andato via Giuntoli è stato responsabilizzato dal Napoli, tant'è che si dice che De Laurentiis si è un po' infastidito con lui perché gli attribuisce la scelta di Garcia, capito come funziona lì, no? Cioè, se tutto viene azzeccato è merito di De Laurentiis.
Merito, sì, di De Laurentiis.
Sì. Se qualcuno sbaglia è colpa di Micheli. Però Micheli funge già sostanzialmente la DS a Napoli. Non so se, sai, la Juve gli propone di fare lo scouting manager, potrebbe essere anche un passo indietro a livello professionale, individuale.
Sì, può essere. Stefanelli, ti chiedono, Rome?
Stefanelli secondo me invece è un nome da pericoloso, cioè nel senso che è questo contratto con il Pisa, ma non mi stupirebbe se dovesse magari venire in next gen, perché tra l'altro Claudio Chiellini è scadenza e quindi sono tutti in scadenza tranne Manna, però anche Manna ha tante offerte, raga.
Ma Manna quando ha rinnovato? Io me lo sono perso sto rinnovo.
Manna è rinnovato quando è stato promosso.
Sì. Quando è stato promosso, certo, perché era in scadenza. Quindi di
essere promosso, no, in scadenza, ragazzi.
Senza rinnovo, infatti, era assurdo.
Grazie Allegri, grazie.
Manna ha delle proposte, ragazzi, c'è una società, ma non ve la posso dire, ve la dirò più avanti.
Emilia Romagna?
No, più giù. Manna, ragazzi, a gennaio ho declinato la proposta da Salernitana anche.
Cherubini ti risulta in uscita anche lui?
Parma, sì. Si dice la Parma.
Sì, ma il Parma ci aveva già pensato prima che lui venisse promosso dalla Juve, sì. Daniele.
E Tognozzi?
Ma non hanno letto l'intercettazione.
Tognozzi, ci sono delle società di Serie A che ci stanno pensando, tra cui il Parma.
Sì, anche io l'ho letta sta cosa, che quindi con Cherubini andrebbero a rifare lo staff che avevano, insomma.
Potrebbe starci, anche se poi non lo so.
Tra l'altro che Cherubini è...
Molto, gran rapporto i due. Gran rapporto. Sì. Hanno un gran rapporto.
Da noi non torna, ragazzi. Da noi se lo fa giunto il suo staff, quindi
arrivano
i vari Pompilio, Stefanelli, questi qui, si farà il suo staff.
Io credo che Pompilio più un altro paio siano destinati ad arrivare.
Anche secondo me.
Antonio,
io non capisco veramente può... Manna che fine fa in tutto ciò.
Beh, ma Manna ragazzi, ha una pubblicità in questo momento da sfruttare.
Sì, ma se
cazzo gliela dà questa opportunità di nuovo, no? Cioè, questo è il momento giusto.
No, ma ci sono delle società importanti che ci stanno pensando. Ma
io fossi Manna, perché tanto alla Juventus il direttore sportivo non lo fai per almeno i prossimi 4 anni, almeno.
Sì.
Lo dici seriamente, perché quello per lui è direttore sportivo, no?
Sì. In teoria sì, vabbè.
No, certo, anzi, poi con più arrivano uomini di Giuntoli...
Più rimpicciolisce lui, quindi...
Sì, sì, sono d'accordo. No, staff tecnico di Motta è formato da... Ci sono Ujo, che è il vice allenatore, Alexandre Ujo, che me ne parlano molto bene, poi c'è anche Collinet,
è uno staff molto estero. C'è il figlio di Prandelli, che è preparatore atletico, Nicolò. E poi hanno, mi pare, uno spagnolo preparatore dei portieri, Lozano. Cioè, uno staff molto giovane e molto esterofilo, ecco.
Senti, a proposito di figli, un figlio di Spalletti...
Dove lo mettiamo?
Esatto, allora, secondo me. No,
fa il... l'osservatore a Udine, se non sbaglio, primo anno, giovanissimo, cioè appena uscito dal corso di osservatori della FIGC eccetera, quindi il primo anno che ha lavorato quest'anno a Udine, e io ho sentito delle voci che potrebbe venire alla Juventus.
Non lo sapevo. Ti, vedi, tu sei molto più informato di me.
No, no, non è neanche questa roba qua, non è neanche mia, credo che non fosse di Villani, di Fabio.
Vabbè, allora ragazzi,
Alana puttana.
Alzo le mani. No, vabbè, il direttore... No, no, ma io voglio capire cosa succede adesso con... perché il reparto scouting ce l'ha in mano al momento Manna, con la supervisione di Giuntoli, però cosa fai? Prendi una figura dedicata, la metti lì, ci può stare.
Se va di Manna ci metti uno che fa tipo il capo scout proprio.
Però raga, capite che siamo sempre in una fase di ricostruzione ancora.
Sì, è un delirio, c'è un delirio.
Non è che mi dici metti un tassello.
Ma invece gli esiliati di Vinovo, cioè quelli che stanno a Vinovo a giocare a carte, che fine faranno?
Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda, e secondo me molto si risolve cambiando guida tecnica.
Quindi qualcuno rientra, diciamo, finisce l'esilio e torna.
Non mi stupirebbe.
Cioè? Questo mi incuriosisce molto a me, per esempio. Voglio proprio vedere.
Ma chi sono questi che non ho capito?
Il gruppetto che stanno in esilio a Vinovo, cioè.
Sì,
Andreini, Calvo, c'è un gruppetto che è stato messo a giocare a scala 40 nello sgabuzzino.
Ma Calvo penso che rientri, che caspita, ce lo può dire andò.
Ma non lo so,
non è così scontato probabilmente.
No, non lo so, perché comunque tutte queste situazioni la mettono in cattiva luce, non comunque. Cioè gli attacchi che subisce a mezzo stampa, tutte le voci che escono da inizio anno di lui che rema contro. Cioè c'è un giornale che gli ha scritto che lui rema contro e si augura il fallimento della Juventus. Cioè, questo c'era su un giornale, un giornale juventino tra l'altro. Quindi... non ho sentito, Nico, non si sentiva.
Dicevo, anche con il cambio di guida tecnica.
No, ma non è una questione di cambio di guida tecnica, è una questione di quando tu prendi tanti colpi alla tua immagine, a prescindere se sei realmente colpevole o meno, se è tutto inventato, se c'è una percentuale di rischio per cui magari possono decidere. So, questo qui si è bruciato, certo, come dicono in chat, oppure questo qui, forse ci conviene, certo, sì, per una questione di immagine, facciamo fuori Allegri, ma facciamo fuori pure lui, così
sì.
No? Così facciamo un'immagine completamente fresca, nuova, e non ci sono più polemiche. Anche
non è da escludere, ragazzi,
rischia di
non
diventare l'uomo che... come dire, che si prenderà tutte le colpe della decisione eventuale di far fuori Allegri, e quindi l'anno prossimo magari lo si attacca ogni minima occasione senza neanche un protesto serio, come è successo già oggi abbiamo visto un'anteprima di cosa potrebbe succedere in caso di cacciare di Allegri, e non è ancora stato cacciato, quindi pensate voi se dovessero cacciarlo, potrebbe trasformarsi in una caccia all'uomo. Quindi per questo vi dico che non sono convinto che resti. C'è anche il pericolo che chi sta in alto a un certo punto a qualche cosa ci creda pure, a furia di sentirsi dire, no, dall'interno della Juventus, quello fa così, quello fa colà, quello fa così, quello che fa colà, diciamo che non troverei, come dire, non mi stupirebbe, ecco, se decidessero,
non sarebbe sorprendente, no, dai ragazzi, sì.
Di tagliare la testa al toro, come si dice, togliersi il problema dalle palle e ricominciare con una roba diversa. Certo, mi deluderebbe come decisione, ma
però è vero, Anto, se ci pensi è vero che un po' anche a me, sì, certo, mi spiacerebbe molto, però è un po' è vero che c'è quel problema lì, ecco, cioè quel problema esiste.
Sì,
Cucchio scrive: Gioeca si deve esporre su Allegri come ha fatto per un attimo lo scorso anno. Quando l'ha fatto?
Non penso si sia.
In che senso? Forse quando gli ha detto forse che è la guida della, cioè la, sì, doveva essere l'uomo. No,
ok, dopo l'azzeramento del CDA.
No, c'è scritto l'intervista di fine anno.
Fine anno inteso, sì.
Che ha detto? Non ricordo più un cazzo. Vabbè, ma in che senso si deve esporre? Cioè, che vuol dire, Giuseppe? Che dovrebbe fare? Dovrebbe confermarlo, dici? Dovrebbe proteggerlo? Dovrebbe cacciarlo?
Se non ricordo male, dopo la conferma, poi sembra in estate, dopo il video di Scanavino, dopo c'è stata questa intervista del Can che ha detto che vabbè, Allegri è quello che ci deve portare a vincere, queste cose qua. Fece un'intervista ai profili su Sky.
Vabbè, ma tanto cioè, abbiamo visto quanto vale quell'intervista. Quindi.
Cioè.
Poi ha fatto il contrario di quello che sembrava avesse fatto. Quindi, non lo so. Secondo me va chiuso semplicemente un capitolo a Torino e deve partire una ricostruzione post Allegri. Sperando che questa ricostruzione sia fatta bene, sia veloce e sia priva di intoppi, cosa che non escludo perché può succedere di tutto. È difficile, no. Però insomma, sì, è quello che dobbiamo fare. Se mi chiedete, mi auguro che avvenga con Thiago Motta, che mi sembra la persona giusta. Una delle persone giuste, non l'unica, una delle persone giuste che si devono incastrare per far funzionare le cose. Ci darebbe l'opportunità anche come tifoseria, secondo me, di guardare un po' avanti, perché anche Conte è una persona divisiva in questo momento. Ciao Enzo, anche Conte è una persona molto divisiva in questo momento, Conte. E quindi sarebbe un altro nome, per carità, a me piace, lo sapete, però sarebbe un altro nome che dividerebbe un pochettino la Juventus. Secondo me non farebbe terminare i discorsi legati a Allegri di qua, di là, no? Pensate se Conte dovesse, che ne so, fare una bella partenza, essere primo dopo due mesi. Allora quello forte era Conte, vedi che facile, che la stessa, cioè torneremmo di nuovo a parlare sempre di queste robe qua. Però insomma, vediamo. Io non sono convintissimo che Calvo resti, mi auguro che resti, che sia una delle pedine, però certo anche questa situazione per cui c'è una situazione un po' incasinata a livello dirigenziale, no? Con Calvo che non si capisce bene perché sia il capo di tutto tranne che della prima squadra, a chi fa riferimento effettivamente Giuntoli, Scanavino, che poteri decisionali. Vanno sistemate un po' di cose. È chiaro che questa è una roba di emergenza, ma questa è una roba di emergenza da gestire con Allegri all'interno della società, che ha questo ruolo jolly che non permette quasi un cazzo a livello di struttura societaria. Dovesse andare via Allegri, mi aspetto che ci sia anche
questo, ripeto, a giugno. Dobbiamo vedere che succede a tutti i livelli, non solo al fatto che Allegri salti.
Certo, appunto.
Dobbiamo vedere esattamente cosa succede lì, capiremo veramente tanto sul nuovo corso e se effettivamente parte finalmente sta Juve di Giuntoli o meno, per come la vedo io.
Va bene ragazzi,
scusate, posso farvi una domanda io?
Vai.
L'ultima domanda, poi ce ne andiamo a dormire. Io ero passato a salutarvi, sono tornato adesso a casa. Ma perché dovrebbe saltare Calvo? Cioè, io direi, fatelo saltare, ma aspetta, no, vabbè, prendila come un'iperbole la mia, insomma, però dico, perché dovrebbe saltare? Cioè, fategli decidere qualcosa, fategli impostare un corso, fatelo sbagliare, ma con decisioni sue, e poi magari salta, ma prima di quel momento perché dovrebbe saltare?
Oppure di politica, oppure di compromesso, perché in questo momento Calvo, appunto, è il numero due della Juventus e comanda tutto tranne la prima squadra? Perché non è in grado? No, lo faceva prima, quindi è in grado. Perché per un compromesso si è deciso di fare questo. E per i compromessi purtroppo si fanno tante cose, anche segare le persone. Cioè, quindi non mi sorprenderebbe, io questo ho detto, non che non me l'aspetto.
Calvo
lo fanno fuori, no. Sto dicendo che se mi dici resta sicuro, non lo so, perché potrebbero anche utilizzarlo per... come compromesso, cioè io non faccio incazzare Allegri, gliela do mezza vinta togliendogli Calvo, però al tempo stesso magari strappo una mezzo accordo con Allegri, oppure non faccio la guerra, se ne va meno incazzato, se ne va pensando di aver vinto politicamente almeno una battaglia, non lo so, a volte si fanno questi ragionamenti. Sulla testa delle persone.
E poi c'è il discorso, la cosa principale, Anto, la ragione principale è quella che hai detto te prima, quel discorso sull'immagine, cioè che ormai c'è questa narrazione di Calvo, insomma, questa figura viene dipinta così, e come dici te, a prescindere dal fatto che sia vero o non sia vero.
Non è a prescindere, non è vero niente.
Sì, no, nel senso che cioè, ormai quella roba c'è, capito? E non ha importanza come sia nata su robe false, su basi false. Oramai c'è, questa roba oramai c'è. E, indipendentemente dalle ragioni che l'hanno fatta nascere, sta narrazione. E questo potrebbe essere uno dei motivi, ecco, secondo me è quello principale. Però pure io spero non succeda e non penso, ecco, non penso sia all'ordine del giorno, ecco, questo discorso, però come dici te, dovesse proprio capitare...
Ma lo sai cos'è? È che è diventato ormai la vittima sacrificale perfetta, no?
Sì, è perfetto.
Vedi pure su Conte, vedi su tante altre robe. Quando Calvo non si occupa di prima squadra, non si fa vedere la continassa, non va alle partite della Juve, non ha preso una decisione singola sportiva quest'anno che riguardi la prima squadra, cioè non c'entra proprio un cazzo. Però con chi te la prendi con Calvo, inventandoti tra l'altro che la Juventus praticamente ogni giorno si incontra con Conte, cioè questo dicono gli allegristi, l'ho sentito dire anche ieri di nuovo, la Juventus su Conte, cioè è proprio un'ossessione, devi dare la colpa ad uno, dai la colpa all'unico che non fa un cazzo, perché non si occupa di questo, cioè non è Giuntoli, avessero visto Giuntoli insieme a Conte, dice cazzo, hai visto Giuntoli insieme a Conte. Premesso che non hanno visto manco Calvo insieme a Conte, ma dico, sì, è proprio completamente inventata, e questa è una roba che ti porta poi a bruciarti, se vogliamo. Poi magari ho fatto pure sta gaffa oggi, che è un altro pretesto per, ne aggiungi altre due o tre cose del genere, io mi aspetto anche che facciano gli stronzi, nel senso di che si tolgano quello che per loro può diventare un problema, cioè più un problema che una risorsa. Mi auguro di no.
Sì.
Potrebbero pagare entrambi. Sì. Una botta di qua, una botta di là, facciamo pace e voltiamo pagina.
Esatto.
Politica, raga, politica. Ma cazzo, la Juventus è gestita così. La Juventus è tutta politica. La Juventus è solo politica, è solo pedine di qua, pedine messe là, quello in quota di qua, quello in quota di là, quello sta ancora perché sennò quello si incazza, quello è andato via perché quell'altro si incazzava, questa è la Juve. Mi aspetto che cambi improvvisamente da quest'estate? Lo spero, non lo so, lo spero sì.
È brutta politica, però, eh?
Certo.
È brutta, sì. Abbiamo gente in quota all'Agnelli, gente in quota Allegri, gente in quota. È proprio un casino.
dovremmo in quota Christel, in quota Giraudo, in quota Nasi, in quota,
sì, cioè,
Lapo,
c'è proprio un casino, sì, esatto, quindi...
Però ci dovrebbe essere qualcuno che dovrebbe far smettere sta roba, cioè...
non è facile.
No, ma questo è quello che ci auguriamo tutti, infatti io dico sempre a giugno è questo quello che aspetto. Però quello che sta dicendo Antonio credo è che questa colpo di spugna, correggimi se sbaglio Antonio, potrebbe passare proprio anche per quella roba di Calvo, ecco.
Sì, cioè, secondo me bisogna...
Sarebbe sì, non sarebbe
giusto. Una bella proposta.
Questa no, te la voto, anzi ti, cioè, ci metto un cuore proprio qua.
Possiamo,
guarda,
ci, ecco. Ci possiamo pensare anche questa roba.
No, quando dico di fa smettere sta roba, poi si deve andare dietro alla verità, e quando fa il colpo di spugna sono vere le cose su Calvo? No, quindi Calvo resta, fine. Cioè, poi di Twitter, dei social, dei giornalisti che attaccano perché devono...
No, ma non è Twitter, ma non è Twitter.
No, no, dico dei giornalisti che pubblicano roba per attaccare e inventare.
No,
perché
raga,
lo dice,
è politica,
quello
che
mandi...
non è Twitter, è politica. Che vuol dire politica? Che probabilmente questo ti è servito per fare un'operazione che non ti serve più. Probabilmente se tu devi far fuori Allegri facendo uno sgarbo ad Agnelli, che allora fai uno e uno, così.
Ah, okay.
Cioè, io sto parlando di questo, capito?
Raga, è quello, è buttare via l'acqua.
Allora riazzeriamo, cioè facendo, sanno di
buttare
fazioni,
via l'acqua
con tutto il bambino.
Questo,
sì, con tutto il bambino, esatto.
Non è Emiliano Faziosi che si incazza, che cazzo gliene frega.
No, sì, figurati.
Intendo che può essere, può finire in un discorso più politico di pulizia, diciamo, generale dell'immagine, per mettere un po' a tacere gente che con l'addio eventuale di Allegri potrebbe incazzarsi. Allora gli dà il contentino.
Ma siamo caduti così in basso dal momento, cioè,
ma ancora c'è, comunque quello è uscito, stai volando
un po'. Sì, sì, Enzo,
così in
sì.
basso. No, lo leggevo
siamo
sulla chat.
Così in basso.
Una domanda, sì. Io sì, lo so che siamo caduti così in basso. Voglio dire, ancora mi meravigliate che siamo caduti così in basso dal momento che abbiamo ripreso Allegri, perché Agnelli si è andato con Pirlo, allenatore che stava raggiungendo, diciamo, dei traguardi. Si va a vedere la partita, il derby a Livorno in pieno lockdown, insieme ad Allegri che si fa vedere a Torino fuori ai bar e cose varie, e sì, siamo caduti,
no,
così in basso,
aspetta,
ma forse anche peggio.
Aspetta un attimo che devo precisare una cosa, perché sto leggendo il contentino è per Agnelli. No, non vorrei che passasse questo concetto, se passa ho sbagliato io.
Ma forse sì, Antonio,
però,
forse
no,
sì.
non lo so, cioè io ho fatto veramente un esempio
passa,
a cazzo.
Forse non è che passa sbagliato.
Il mio era un esempio a cazzo, cioè ho detto vabbè, questo è così, quello lì. Era un modo per dire un esempio di roba politica. Non sto dicendo che se fanno fuori Calvo è per accontentare Andrea Agnelli o che ci sia Andrea Agnelli dietro, perché sennò passa sto concetto.
No, ma anche perché Agnelli, raga, lo vuole proprio cancellare.
Lo posso dire io, però?
Lo puoi dire tu, lo puoi dire tu, lo puoi dire chiunque, però non era quello che volevo dire io. Era un esempio. Togli Agnelli, che cazzo ne so. Arriva bene, cioè così in generale, diciamo, no? In generale c'è qualcuno che si può incazzare. Giraudo, ecco, non c'entra un cazzo. Giraudo magari si può incazzare perché tu, se fai quello, li togli anche quell'altro, poi c'è la pedina, poi c'è quella. Allora puoi fare dei ragionamenti politici dicendo ok, togliamo via tutto. Era un discorso generico. La Juventus funziona un po' così, ci sono tante pedine.
Ripeto, tante anime.
Sì, sì, lo sappiamo, questo qui non è una novità, quindi quando è così, i giochi di potere ti portano a volte a fare delle decisioni che sono appunto di politica.
Ma sì, ma raga, poi parliamo di una famiglia che c'è, è Dynasty, in confronto è tipo una puntata di
questi sì, si fanno le cause padre
figlio. Si fanno le cause tra madre e figlio, cioè è un casino lì, veramente, cioè.
Madonna. Questa cosa, mamma mia. Tiago Motta subito, pure con la Lazio subito. Subito. Sono stanco di sta roba, veramente non ce la c'è, mamma mia.
Comunque, tornando al campo e chiudiamo così, non so se c'è ancora Romeo, ma credo che sia andato, ma a prescindere.
Lo stanno giocato?
È durato assai. Secondo me diventa, può diventare decisiva la partita di Coppa Italia, no la partita, il turno di Coppa Italia con la Lazio.
Ci sono, cioè, ci sono, infame. Infame, cosa fare? Sto ascoltando.
Romè, che ne pensi? Che ne pensi?
No. Perché per l'esonero immediato dici no.
No, non per l'esonero immediato. Cioè, no. Anche come a livello di vendersi mediaticamente, no, l'eventuale addio a fine stagione di Allegri. Sai, cioè,
Scannamino ha fissato l'obiettivo,
Esatto.
Che tradotto significa i soldi della Supercoppa italiana.
Esatto.
Sì.
Se tu non arrivi in finale e ti fai eliminare dalla Lazio, beh, è un obiettivo, non era.
Beh, quello però mi sembra che sia tutto un discorso legato alla percezione dell'operato stagionale, ma che non cambia poi evidentemente la scelta.
No, io so, come te la vendi, come te la puoi vendere.
No, è per, esatto, come te la vendi pubblicamente, nel senso che puoi dire... Anche quella roba, l'obiettivo non è stato raggiunto, per dire.
Non solo. Poi sarebbe comunque terza stagione, zero titoli, Anche questo è bruttino. Anche questo è bruttino,
Più questo.
Questo è bruttino, perché uscire dalla Coppa Italia significa zero titoli.
Ora, prescindere dalla Coppa Italia, prescindere dalla Supercoppa, ma perché un titolo Coppa Italia darebbe, che ne so, darebbe vigore ai 3 anni di Allegri? Cioè,
no, però è un modo per lasciare con una coppa comunque, capito? Cioè lasci con, per quanto una coppa di Serie B, insomma, rispetto a...
Ma nemmeno una coppa artigianale, proprio una coppa di quelle da gelato industriale.
Sono d'accordissimo, però lasci con un ricordo, con una coppa, con un trofeo, con la festa, quella cosa. Se invece manco quella, lasci veramente con zero titoli. E nella storia della Juventus, allenatori che 3 anni di fila hanno vinto 0 titoli non esistono. Cioè, Allegri è riuscito nel capolavoro di entrare nella storia dalla porta principale come uno dei più vincenti di sempre.
E di uscire come uno dei più perdenti,
cioè c'ha la sua carriera in Juventus, c'ha entrambi i momenti, che è una roba irripetibile secondo me, cioè il migliore e il peggiore, quello che ha fatto i migliori risultati, mettiamola così, non il migliore, quello che ha fatto i migliori risultati nella storia della Juventus nell'arco breve in cui ha allenato di 5 anni, e quello che invece ha fatto i risultati peggiori nella storia della Juventus nei 3 anni che le nato.
Beh, questi 3 anni ha riscritto tutti i record negativi della Juve. Esatto.
Comunque, ragazzi, quella settimana è terribile. Lazio-Fiorentina è una settimana terribile.
Mamma mia. Mamma mia, che incubo, ragazzi. Mamma mia.
È veramente terribile.
È terrificante.
Perché possiamo fare tutto il contrario di tutto.
Ma ci divertiremo, dai, finalmente un po' di partite anche ravvicinate, che vuol dire non aspettare.
Noi si ride, secondo me si ride molto.
Dopo la sosta.
Sta roba qua mi ha distrutto, c'è una stagione in cui una sola partita a settimana mi ha distrutto, cioè già le palle ti cadono a terra perché le partite non sono esaltanti, ma poi devi aspettare una settimana per l'altra. Mamma mia, che brutto. Speriamo di non rifarlo mai più.
Lazio Fiorentina.
Secondo
sì, cioè Lazio campionato, Lazio Coppa Italia e Fiorentina.
Lazio campionato, mi sa che dov'è? A Roma.
Sì, a Roma.
Minchia.
Poi c'è Torino
e Torino.
Esatto, Torino.
A Roma proprio.
Porca troia, ragazzi.
In discrezione Tudor non sta facendo mangiare nessuno di quelli
tutti a dieta, tutti con la bava alla bocca,
in gabbia nelle gabbie,
come i cani quando li fai mangiare.
Sinceramente, secondo me Tudor veramente li sta picchiando come
sì, come un panda, ma poi
li scioglie verso
la della partita. Ma poi 5 giocatori sono andati in nazionale, di cui alcuni non apicali, invece la Juve 13.
quello sposta, vuol dire che tu, vuol dire che tu hai avuto 10 giorni per lavorare seriamente con Immobile, Luis Alberto, ecco, Romagnoli, cioè, rido.
Sì, vabbè.
Io direi di andare direttamente a quella di Coppa Italia o anche alla Fiorentina.
Possiamo saltarne una.
Cominciamoci. Saltiamo Pasqua serena, ma non che non sarà serena. Non sarà una bella Pasqua. Di solito stavamo bene a...
L'esordio, cioè che dici? Cioè, Tudor l'esordio davanti a 70.000 spettatori, no? Cioè...
Sì, sì.
Mamma mia, raga. Sarà una bolgia.
Ah no,
se...
Ma ti sei messo tu in queste condizioni? Così come ti eri messo nelle condizioni di poter cazzeggiare fino alla fine della stagione, facendo un girone di andata perfetto, poi ti sei messo nelle condizioni invece di dover, di doverti preoccupare pure delle gare con col Genoa.
Beh, ma anche perché facciamo un'ipotesi molto brutta, però non così
le perdi,
impossibile.
Se tre se le perdi.
Quella degli zero punti.
No, no, io ragiono solo sulla la prima con la Lazio. No, tu perdi con la Lazio, il Bologna batte la Salernitana ormai spacciata con 150 allenatori, mi pare Scolantuono. E comunque il Bologna già ti arriva a meno 2. Ragazzi, adesso onestamente, è vero che anche se arrivi quinto attualmente vai in Champions, ma devi farti superare dal Bologna. Perché il Bologna nelle prossime tre, se non fa 9 punti, ne fa 7. Perché loro hanno, vado a memoria, Salernitana, Frosinone e Monza. Possono fare tranquillamente 9 punti, motivati come
poi,
sono.
Poi ce li hanno più difficili, se non sbaglio.
Poi le hanno più complicate. Tu nelle prossime tre invece hai Lazio, Fiorentina e Derby.
Ma il momento, la batosta sarà finire quarti.
Ma ragazzi,
se il Bologna ti dovesse sorpassare, psicologicamente sarebbe secondo me una botta pari a quella del che hai preso.
No, ma sarebbe umiliante, ragazzi. Sarebbe umiliante. Ma aspetta, ragazzi, ma già avere il Bologna meno 2 è di per sé umiliante per me.
È una roba che ti ammazza.
Sì, sì, sì. Sì, sì.
È una roba che ti...
Ma perché dire che ti ammazza?
Anche che la Juventus,
io ho letto,
secondo me è qualificato quasi,
Scusate, ma io ho letto di adepti della setta che sostengono che il Bologna c'ha una rosa più forte della nostra.
Vabbè, lascia stare.
Quindi
perché è Sartori.
Sì, sì.
Però è vero anche il contrario, è vero che con 2 vittorie di fila, secondo me, con Lazio e Fiorentina, per me è fatta. Perché
vai a farne?
No, perché ad esempio già la prossima,
ma già la prossima
se la Roma, non mi ricordo con chi gioca, ma dovesse perdere
a Lecce. A Lecce.
Okay, fai finta che la Roma a Lecce fa un punto, no? Perché è possibile, il Lecce sta giocando la qualificazione, e quindi quanti punti va? Cioè, se noi dovessimo vincere e lei pareggiare, ti va a 12 punti, 13 punti, non mi ricordo quanti sono. Comincia a diventare importante.
Mi pare che ora sono più 8, quindi ti va a più 10. Se
no,
non
la Roma
male.
Più 8, no, di più. La Roma di più.
No, controllate, raga.
Allora, dal quinto sono 8, dal sesto sono 9 punti. Se non mi
sono 9, diventano 11, quindi, se pareggia. Ma c'è più 9 sulla... Sono più 9 sulla Roma, non più 8. Più 9.
Più che la Roma, c'è l'Atalanta. Oh, c'è l'Atalanta a 9. No,
cioè, allora la classifica ce l'ho ora davanti, dice Juventus 59 punti, Roma 51, quindi la Roma è 8 punti, e Atalanta 47, però deve giocare una partita con la
Fiorentina
a recuperarla, quindi diciamo 50, facciamo finta che vinca, quindi fai a 8 punti la Roma e a 9 punti potenziale l'Atalanta.
No, è più 9 sulla sesta, ecco questo. Io adesso mi ripensavo fosse la Roma sesta, sì, mi ero sbagliato.
Più 9
è più 9 sulla
sesta. Potenziali sulla sesta, potenziali.
Perdine 2, poi ci vediamo. Perdine
però
due.
La
ma
prossima,
pure fra le
però,
prossime,
ragazzi, prossima,
perdine 2.
Sì, ma quello che intendevo, la prossima è Atalanta-Napoli, no? Se dovesse vincere il Napoli, questo era il ragionamento, non me lo ricordavo. Se dovesse vincere il Napoli, Napoli a 48 punti.
È a Napoli la partita. È Napoli-Atalanta, è a Napoli, sì.
Sì, Napoli-Atalanta. Se dovesse vincere il Napoli, come può essere, la sesta in classifica diventerebbe a 48, sì, il Napoli, e tu vincendo andresti a 62. Beh, comincerebbe a diventare un bel vantaggio, diciamo così, sulla sesta, no?
Sì.
Quello dico, quindi.
Però, raga, comunque, stiamo parlando, ragazzi.
Paradosso, sai, poi il culo di Allegri, no? Che si ritrova improvvisamente la classifica aggiustata da eventi che si allineano, pianeti che si allineano. Sì. Però può anche andarti, sì, paradossalmente, con una tua vittoria, una vittoria del Napoli, ti ritrovi a più 12, più 13 dal sesto posto, che diventerebbe abbastanza tranquillizzante, ecco. Però parliamo del sesto posto, parliamo del sesto. Sarebbe poi il discorso di
comunque, ma comunque vada, se finiamo quinti è veramente umiliante. Certo. Cioè, entriamo in Champions, ma è veramente un disastro.
Anche saremo a due punti dal Bologna, per quanto mi riguarda.
E anche esatto, è anche
umiliante uguale.
Se ci facciamo scavalcare al Bologna diventa umiliante come
cosa.
Ma pure
se non ti fai scavalcare, se arrivi vicino al Bologna di un punto, due punti vicino dal Bologna, per me è umiliante uguale. Ma se ti dovessero passare sarebbe inaccettabile, non umiliante.
Bologna che ce l'abbiamo alla penultima, peraltro, di campionato, lo scontro col Bologna.
Com'è il quadro della situazione?
Pensate.
Quarti ci arriva.
Penultima di campionato c'è il Bologna.
A meno che non cadano dal cielo i punti, veramente, che si buttano la palla con le mani nella porta.
Raga, è difficile la situazione.
Secondo me è quarto.
Un po' se li toglieranno fra di loro, dai, un po' li perderanno anche gli avversari, perché non credo che questi facciano tutte vittorie, no? Quindi è veramente difficile, sì, non arrivare in Champions. Devi fare un capolavoro al contrario, peggiore di quello che hai fatto finora nelle ultime otto, quindi.
Bologna ci passa. Quarto.
Quello è probabile, che il Bologna ci passi è probabile.
Sì.
Quello può succedere, sì. È già
passi pure la quinta e la sesta, non credo.
No, quello proprio se sprofondi veramente, comincia a perdere, non vinci più.
Cioè, significa non vincere più manco una, raga. Manco una, eh.
No, ma bastano tre, ce l'hai tutto addosso, se non vinci le prossime tre partite,
ma infatti significa fare zero punti in tre partite, su otto che ne mancano. Quante ne mancano?
Quindi il prossimo anno che facciamo? NBA, videogiochi, serie TV?
Videogiochi.
Serie TV, dobbiamo fare la serie Kobe contro il signor Bibo e company. Contro Nicolino, esatto. Contro tutti gli allegristi.
Però il Rambo, varie, sì.
Sì, cioè giochiamo a FIFA. Che dobbiamo fare? Non lo so. Speriamo di non risponderti. Sarebbe un disastro andare in Champions. Sarebbe un disastro totale.
No, raga, allora, se non arriviamo in Champions, la Juve è finita, raga.
Totale.
Cioè, ci vogliono 10 anni per tornare poi forti. Se non arriviamo in Champions, raga, a livello economico è una tragedia di quelle proprio gravi.
Va bene, ragazzi, è l'una e mezzo. Chi deve aggiungere qualcosa la faccia ora, entro i prossimi 5 secondi.
Va bene, dai.
Come io zittiti improvvisamente.
Possiamo arrendere, Anto, dai, possiamo arrendere.
Direi che comando.
Anche vero che l'una e mezza, per le tue abitudini, praticamente siamo ancora in prima serata. No, però.
Infatti dovrei andare a giocare, più che altro devo parlare su Dragon's Dogma e non mi rompete le palle, quello era. Io non manco la devo fare, sta live, sta discordata.
Devo già giocare da 4 ore.
Appunto. Se gira il cazzo faccio veramente il canale di gaming. Faccio come colpo gobbo che si è fatto il canale.
Ma ci mettiamo là, Anto, su GTA a fare 3 ore.
Esatto.
E ti fai la cucina.
Esatto.
E ti fai la cucina, Anto. È così che ti fai la cucina.
È così che andrà. Tutti con
domani non stai, vero, Anto?
No, domani
confermato, domani
non ci sono. Sì, domani non ci sono, purtroppo non ci sono. Non so
neanche tipo dopo, che so, più tardi.
Non ne ho idea perché sono a una cena, non so a che ora mi libero. Spero presto.
Va bene.
Se ce la faccio mi collego più che volentieri.
Va bene.
Tirate per le 2, le 3 voi, fate...
così bene. La facciamo lunga.
Vabbè, raga, grazie di tutto, grazie Romeo, grazie a chi è intervenuto anche in chat, eccetera. Oggi eravate tanti anche qui.
Eravate caldi, buonanotte.
Sì. Calvi anche.
Ciao, buonanotte, ragazzi.
Buonanotte.
Ciao a tutti. Ciao.
Notte.